Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru, okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO, svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Dađeli se tope, kukala na matina, euro.
E ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Wombat, il buon Tuco che vi dà un buon pomeriggio, un saluto dopo questi mesi di pausa estivi e un pochino di più, forse anche alle soglie dell'inverno, ahimè, ma eccoci qua, siamo tornati per parlare di Balcani, ma non solo, in realtà di geopolitica in generale, ci concentriamo diciamo sui Balcani, poiché insomma non abbiamo spesso notizie di ciò che accade lì, se non appunto le grandi notizione che i mainstream, il mainstream ci passa, però insomma spesso qualcosa rimane per strada e in generale cerchiamo di non dimenticarci un approccio generale, ecumenico, insomma si deve sempre tutto interconnesso, no? Come abbiamo spesso detto anche in passato, e quindi non dobbiamo non dobbiamo smettere di guardare a livello globale. Chiaramente ci sarebbe tantissimo di cui parlare. Stiamo vivendo un momento storico, ahimè, molto convulso e molto, aiutatemi a dire molto, probabilmente un passaggio storico importante in cui, insomma, sono messe in discussione proprio le potenze che finora hanno mosso i giochi, quindi l'egemonia fondamentalmente. Si gioca, come sempre vi ho detto, non perché io sia un indovino, ma perché è abbastanza, alla fine dei conti, se ci pensate, evidente. Si gioca tutto sull'energia, come sempre, sull'accaparramento delle risorse energetiche o quello, le materie prime che servono per mantenersi leader nel mondo, appunto. Quindi non è solo il gas, non è solo quindi una questione di energia pura, ma è anche, no, una questione di materie prime, magari quelle, i metalli rari, no? Quindi Taiwan la leggiamo facilmente in quest'ottica e anzi è sicuramente uno dei terreni di scontro più importanti che fanno più preoccupare, perché comincia a essere Taiwan uno snodo importante, non solo economico, non solo per la produzione dei chip, ma anche proprio strategico, militare, e quindi lì si giocheranno davvero tanto le sorti di chi sarà in futuro l'egemone, oppure se, come stanno cercando con i modi loro, Cina e Russia, di quantomeno avere un mondo in tre parti o in due parti e non a totale egemonia americana. Certo, questo non è per niente facile, perché la gran parte dell'economia del mondo si basa sul dollaro, quindi la famosa dittatura del dollaro è imperante, ma stanno tanto lavorando, ne parleremo sicuramente. Oggi no, è la prima puntata di riscaldamento, quindi vi diamo un po' di notiziole in qua e in là, principalmente sui Balcani, ma ci sarebbe da parlare invece dell'altra guerra che viene combattuta, e non è solo a suon di portaerei o di sanzioni o di guerre per procura, ma è anche una guerra della moneta, e l'Asia comunque si sta muovendo in parte anche bene, diciamo, dal punto di vista dell'indipendenza delle proprie monete, riuscire a staccarsi da loro, la cosa che ancora non si può fare oggettivamente. Quindi l'America resta una delle egemonie più importanti al mondo, proprio dal punto di vista economico, perché ha lavorato bene strategicamente sull'uso del dollaro come arma di ricatto alla fin fine e di controllo, ecco, diciamo, di controllo sui flussi economici e quindi anche sugli stati. Comunque, appunto, questo è un momento di passaggio epocale, staremo a vedere come andrà, magari faremo qualche speciale dedicato non solo appunto alle monete, magari alla moneta, insomma, virtuale non su quello magari in puntata, magari qualcosa di più, sarebbe interessante magari con qualcuno che abbia voglia di, con me, di approfondire qualche tema importante di geopolitica. Comunque andiamo con il primo pezzo di oggi, così preparo tutte le cosine. Dopodiché si parte subito a bomba con notizie, parliamo di svariate questioni, parliamo chiaramente di energia, ma parliamo di elezioni e costituzione, parliamo di lavoro, parleremo di lavoro, dello stato pessimo che c'è nei Balcani, e parleremo anche di indipendenza dei media e della ricerca di molti stati di mettere un bavaglio alla stampa, o insomma, quello non alla stampa, anzi in generale a tutti i media dei paesi, perché chi li controlla si sa che ha una marcia in più. E quindi, insomma, continuano ad esserci nuove notizie, insomma, ora ne parliamo, no? C'è tutto lo Spygate in Grecia, parliamo di diverse questioni, quindi primo pezzo della giornata e poi subito a bomba con le notizie. Rimanete qui col buon Tuco su Radio Wombat e enjoy!
Završavat sara da je sitna Pokrijenit će biznis Treba nešto radit Malo ću kurac radit Jer i to će dojaviti Odo ja odavdje Jezik ću naučit Malo ću kurac učit Lakši ostat kući Pokradoš i boga oca Treba nešto mijenjat Ma mijenjat ćemo kurac A što i ja mogu kijenjat
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Jer u ekran ja gledam Njemu volim da se predam
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Lobotomija je moda Sve ako Bog da
Sve misko, nemam elana Cijelog dana, ne silazim s ekrana Nemam volje da izađem iz stana Samo blame, bez ikakvog plana Ne znam zašto, ali ništa ne mogu Trebam na trening, trebam na probu Znam da treba bi sve, ali nešto ne da mi se Sve nešto penalim se, brate, ne da mi se
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Jer u ekran ja gledam Njemu volim da se predam
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Lobotomija je moda Sve je ako Bog da
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Jer u ekran ja gledam Njemu volim da se predam
Upisao bi fakultet
Al nešto mi se ne da
Tražio bi posao
Ma nešto mi se ne da
Išao bi na trening
Al fakat mi se ne da
Lobotomija je moda Sve je ako Bog da U ekran ja gledam Njemu volim da se predam Lobotomija je moda Sve je ako Bog da U ekran ja gledam njemu volim da se predam Lobotomija je moda sve ako boga
Allora, rieccoci qua, per chi si fosse collegato, si fosse collegato in questo momento, sono il buon Tuco, che vi dà un saluto, questo è l'urlo dei Balcani, e per il buon nome, per dare lustro al nostro buon nome, no, non è vero. Partiamo però dalle elezioni, come vi dicevo prima, partiamo dalle elezioni in Slovenia, recentemente concluse, il 13 novembre, e vince per la prima volta una donna, era la prima volta per la Slovenia, è la prima volta per la Slovenia, ahimè anche per noi, ma speriamo che a loro vada molto meglio, può darsi, chissà, vedremo, è l'avvocatessa progressista Natasha Pirk Musar che vince al ballottaggio delle elezioni presidenziali e diventerà quindi la prima presidente donna del paese. A scrutinio quasi completo, Pirk Musar ha ottenuto il 53,8% dei voti contro il 46,1% del suo sfidante, il conservatore Anze Logar, che a fine ottobre era stato il candidato ad aver ottenuto più voti al primo turno. Quindi al primo turno aveva preso più voti lui, Ma al secondo turno vince invece Natasha Pirk Musar, appunto, che riesce appunto a scalzarlo, probabilmente legato a un reintegro, cioè voti presi da partiti minori e un parte dall'astensionismo, e riesce a scalzare appunto il conservatore Hanze Logar. Pirk Musar ha 54 anni, ha un dottorato in legge ed è un ex giornalista, è stata presidente della Croce Rossa della Slovenia. Ha lavorato per anni come conduttrice del principale notiziario nazionale e dal 2004 al 2014 è stata la commissaria per l'accesso all'informazione del paese. È conosciuta per il suo impegno nei confronti della libertà di informazione e del diritto alla privacy. Con il suo studio legale ha rappresentato tra gli altri il partito dei socialdemocratici di Melania Trump. E Melania Trump, scusa, il partito dei socialdemocratici e Melania Trump. Perché Melania Trump non ha un partito. E moglie, appunto, perché Melania Trump è chiaramente la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che, come avete visto, si pensava che nelle elezioni del midterm da poco arrivate avrebbe l'ondata rossa, no? Si diceva, invece non ce l'ha fatta a scalzare, ma comunque non è tranquillo per Sleepy Joe, per Sleepy Joe che ha 80 anni stomo, perché non ha più non ha più quei margini di lavoro che aveva, quelli ampi margini di manovra, scusate, che aveva prima, ma comunque resta a saldo in sella, vediamo, anche perché nella situazione Sleepy Joe non la gestisce granché bene, ma Trump la gestirebbe sicuramente molto molto peggio. Comunque, formalmente Pirk Musar si era presentata alle elezioni presidenziali come candidata indipendente, anche Logar, va detto. Era stata tuttavia sostenuta dal governo di centro-sinistra del primo ministro Robert Golob, che durante le ultime elezioni parlamentari aveva sconfitto in maniera netta e sorprendente il partito dell'ex primo ministro conservatore e populista Janez Jasna, che insomma ha calcato e egemonizzato un po' la scena politica slovena per lungo tempo. Poi Golob l'aveva scalzato abbastanza nettamente, e ora, come sempre, si ha forse anche per la paura di un ritorno nei conservatori, riesce a vincere appunto il centro-sinistra sloveno, diciamo, e quindi dai, non è una notizia malaccio. Siamo contenti che ci sia finalmente una donna, finalmente si riesce a sdoganare via via, però va detto che, nel senso, in altri paesi è già da tempo che ci sono donne ai vertici, non parlo tanto dell'Unione Europea quanto, io dico i vertici, quindi Bruxelles, certo la Germania l'abbiamo visto con la Merkel, però insomma nei Balcani comunque ci sono svariati esempi, e per esempio si può andare in Serbia. Dopo più di 6 mesi dalle elezioni, la Serbia finalmente ha un nuovo governo. Senza grandi spiegazioni, il presidente Vučić ha annunciato che il nuovo esecutivo durerà solo 2 anni, non si è capita sta cosa, e sarà guidato per la terza volta, ok, quindi non è la prima volta, ma la terza volta consecutiva, da Ana Brnabić, ne abbiamo parlato svariate volte. A tutt'oggi non è ancora chiaro perché si sia aspettato che passassero più di 6 mesi, ci sono voluti, dalle elezioni del 3 aprile per formare un nuovo governo, cioè un tempo veramente lungo. Anche il nuovo Parlamento si è insediato solo 3 mesi dopo le elezioni. Il presidente Vučić solo alla fine di agosto ha annunciato di voler riconfermare la premier uscente Ana Brnabić per un altro mandato, che però, come ha sottolineato Vučić, avrà una durata ridotta, e nel 2024 ci saranno alcuni cambiamenti all'interno del governo. Il presidente ha motivato tale decisione col fatto che tra 2 anni dovrebbero tenersi le elezioni amministrative, senza però spiegare cosa c'entrino queste ultime con gli organismi di potere a livello nazionale, cioè scegliere le amministrative, quindi ci saranno le politiche, è un'altra roba. E invece Vučić, no, fra 2 anni se ne riragiona. Pur trattandosi di un compito spettante alla premier in pectore, è stato il presidente Vučić ad annunciare lo scorso 23 ottobre la composizione del nuovo esecutivo. Vi ricordate, visto che ci manchiamo da un po', fondamentalmente Vučić è quello che comanda, che veramente comanda in Serbia e che muove appunto tutte le questioni più importanti, e muove, si vede bene, appunto, anche la formazione del governo. Non parleremo oggi, ora mi sono scordato di riprenderlo, della crisi serbo-kosovara, Per fortuna comunque tendenzialmente è uscita anche sui giornali mainstream. Vi ricordate, ne avevamo parlato, da dove parte lo sappiamo, quindi questioni, insomma, dopo la guerra della Jugoslavia, semplificando, diciamo, l'indipendenza del, il Kosovo vuole l'indipendenza, si sente più albanese che serbo, però all'interno del paese c'è una parte, quella più vicina alla Serbia, che invece è di etnia serba, diciamo, e come sempre quindi i confini che vengono tirati a tavolino col righello non corrispondono mai effettivamente alla composizione territoriale, però dici sti gran cazzi, alla fine quella deve essere solo un'amministrazione, una questione di amministrazioni, però non è presa così dalla gente, non è sempre così, anche perché poi appunto chi amministra poi può portare a questioni che vanno a interferire con la vita delle minoranze. Chiaramente non sto parlando del Kosovo in sé, sto parlando in generale. Vediamo il casino che ora sobbolle di nuovo in Bosnia e Erzegovina. C'è stata, no, vi ricordate prima dell'estate, questa idea di scomporla, poi è scomparsa questa idea, le elezioni, non si sa bene, insomma, è un paese che sobolle. Magari approfondiremo la volta prossima, perché non ho notizie neanche a questo giro, non parliamo di Bosnia, però effettivamente la volta prossima, quindi ripercorriamo anche quello. Comunque, gli ultimi screzi legati, prima c'è stato gli screzi sull'energia, poi gli screzi sul confini, e l'ultimo appunto era gli screzi sulle targhe, che targhe in matricolazione serba che in Kosovo non potevano più circolare. Quindi grande proteste della comunità serba in loco. La Serbia reagisce dicendo: noi ci incazziamo, ma state attenti perché questa è una crisi di normativa importante. Alla fine il Kosovo per ora fa marcia indietro, quindi non è, a quanto ho capito, non è ancora entrato, alla fine non è entrato in vigore, a quanto ho capito, ora riapprofondirò, ma a quanto ho capito non entrerà. Quindi insomma, al di là di queste questioni Kosovo-Serbia, ora ci occupiamo invece di come Vučić compone questo governo. Però insomma, parlavamo partendo dalla Brnabić, che è di nuovo stata confermata. Mi sono un attimo perso in una digressione, sintomo delle miliardi di cose ci sarebbero da dire. Comunque, qualche giorno dopo il 23 ottobre, quindi il 26 ottobre, i 28 ministri del nuovo governo hanno prestato giuramento davanti al Parlamento. La nuova compagnia, la nuova compagine governativa è composta, oltre che dal Partito Progressista Serbo, appunto l'SNS, che è quello di Vučić, che guiderà la maggior parte dei dicasteri, anche dal Partito Socialista Serbo, da Serbia Unita, dal Partito dei Pensionati Uniti della Serbia, fortissimi, e da tre partiti delle minoranze nazionali: il Partito Democratico del San Giacato, il Partito di Giustizia e di Riconciliazione e l'Unione Democratica dei Croati della Vojvodina, appunto, che sono la parte serbo-croata fondamentalmente. Una delle parti serbo-croate, perché poi un'altra parte la troviamo anche in Bosnia e chiaramente la troveremo anche in Croazia. Otto ministri del nuovo esecutivo non sono membri di alcun partito politico. Presentando il programma del suo governo, la premier Ana Brnabić, giunta al suo terzo mandato consecutivo, ha affermato che il settore energetico sarà una priorità assoluta del governo, aggiungendo poi che la guerra in Ucraina è diventata quasi l'unica questione di politica estera. La premier ha poi ribadito che la Serbia non introdurrà sanzioni contro la Russia, ma che al contempo continuerà il suo percorso verso l'adesione all'Unione Europea. Brnabić ha infine sottolineato che il dialogo finalizzato alla risoluzione delle questioni del Kosovo rimarrà una delle priorità del suo governo. Dal punto di vista della politica estera, come ben sappiamo, la Russia, la Serbia è sempre stata schierata con un piede in due staffe. Da una parte la Russia, con grandi relazioni, tant'è vero che Putin aveva parlato dei fratelli serbi, slavi anch'essi, mentre però c'è l'adesione all'Unione Europea e i vincoli con l'Unione Europea e la voglia di entrare in Unione Europea, perché chiaramente è più vicina e ora che la Russia si è indebolita sicuramente è più appetibile. Poi nel mezzo c'è anche la Cina, lo sappiamo, gli ha costruito buona parte della rete ferroviaria di cui è anche proprietaria. Dunque questo piede in triplice staffa della Serbia. E, il discorso della Premier ha suscitato però molto meno interesse rispetto all'affermazione di Vučić, secondo cui in queste circostanze abbiamo cercato di creare un governo capace di sopravvivere all'inverno davanti a noi, forse anche a quello dell'anno prossimo, tutto qui. Poi avverranno alcuni cambiamenti sostanziali dai vertici del governo in giù. Quindi questa cosa che ha lanciato di questi 2 anni e poi grandi cambiamenti, boh, si rimette lui? Pur avendo menzionato le elezioni locali e la guerra in Ucraina, Vučić non ha mai fornito alcuna spiegazione convincente della sua decisione di ridurre il mandato del nuovo esecutivo. Si specula sulla possibilità che uno dei motivi alla base di tale decisione sia legato alle elezioni amministrative a Belgrado. Vučić ha infatti discusso con Dragan Dila, uno dei principali esponenti dell'opposizione e leader del Partito di Libertà e Giustizia, della possibilità di anticipare il voto nella capitale. Le recenti mosse di Vučić sono in piena sintonia con la sua politica, focalizzata sin dal 2012, quando il suo partito è salito al potere, inizia diciamo, la sua grande carriera, 2012, su un'incessante campagna elettorale, rimpasti di governo e elezioni anticipate. Dall'altra parte è innegabile che le pressioni per portare a termine i negoziati sulla questione del Kosovo si stiano intensificando, tanto che lo stesso Vučić ha iniziato a parlare apertamente della richiesta di adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. Attenzione, apertura strana questa, perché sarebbe una sorta di riconoscimento indiretto. Questo è uno degli argomenti affrontati nell'ambito dei negoziati tra Belgrado e Pristina, che dovrebbero portare a un'intesa che impegnerebbe i due paesi a non ostacolarsi a vicenda nel percorso di adesione alle organizzazioni internazionali. Un eventuale raggiungimento di tale intesa significherebbe implicitamente che la Serbia riconosce l'indipendenza del Kosovo. Quindi, per preparare il terreno ad un simile scenario, Vučić continua a portare avanti la sua perenne campagna elettorale, cercando di riconfermarsi come leader indiscusso del paese. Le elezioni sono uno dei meccanismi utilizzati da Vučić per convincere i cittadini che la Serbia sta progredendo, che le condizioni di vita sono sempre migliori e che siamo ad un passo dall'entrare in un'epoca d'oro, obiettivo che Vučić ha promesso di raggiungere anni fa. A giudicare dalla sua composizione, dal nuovo esecutivo, non ci si può aspettare che adotti una politica nuova, ossia che assuma una chiara posizione rispetto alla direzione strategica proseguita dalla Serbia. Mentre a capo del Ministero degli Esteri c'è Ivica Dačić, leader dell'SPS, che è considerato filo russo, fondamentalmente. Tra i ministri del nuovo esecutivo ci sono anche alcune figure che hanno sempre mantenuto, almeno finora, un atteggiamento filo occidentale. Alcuni ministri del governo precedente, come Nabojna Stefanovic, coinvolto in vari scandali, e Zoran Mihajlovic, che si è più volte scontrata apertamente con alcuni colleghi, sono invece rimasti fuori dal nuovo esecutivo. Resta ancora da vedere su quale posizione Vučić piazzerà il suo stretto collaboratore, che è Aleksandar Vulin, che è il leader del Partito Socialista ed ex funzionario del partito JUL di Mira Markovic, moglie di Slobodan Milosevic. Okay? Negli ultimi anni Vulin ha guidato vari ministeri, da quello per il Kosovo e Metohija e quello della difesa, passando per il Ministero del Lavoro. Nel governo precedente è stato ministro dell'Interno. Vulin è riuscito ad attirare l'attenzione su di sé con alcune affermazioni ostili nei confronti dei paesi vicini e con la sua propensione a promuovere la politica di Putin, ma anche a fornire un sostegno incondizionato a ogni decisione di Vučić. Pur essendo leader di un partito del tutto insignificante, Vulin continua a ricoprire incarichi istituzionali di massima importanza. Ora si specula sulla possibilità che venga nominato a capo dell'intelligence serba, che è la BIA. L'ex capo della BIA, invece, è Bratislav Gašić, è invece stato nominato ministro dell'interno, e questa è probabilmente la più importante novità per quanto riguarda la composizione del governo, che si è appena insediato. Gašić iniziò la sua carriera negli anni 90, quando nel periodo in cui l'allora Jugoslavia era sottoposta a sanzioni internazionali, si era arricchito grazie all'importazione di caffè, per poi dedicarsi all'export-import di derivati del petrolio. È noto come uno dei principali finanziatori dell'SNS e uno dei fedelissimi del presidente Vučić. Chiaramente. Scusate, Gašić è riuscito a sopravvivere a numerosi scandali, tra cui spicca un incidente in cui perse la vita 7 membri dell'equipaggio di un elicottero militare che nel 2015 era stato impiegato per trasportare un neonato ferito. Una parte dell'opinione pubblica serba aveva criticato Gašić per aver ordinato al pilota di decollare a Belgrado nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia nessuno è mai stato chiamato ad assumersi la responsabilità per quanto accaduto e col tempo l'intera vicenda è stata chiaramente dimenticata. Un'altra vicenda interessante che invece è attuale riguarda la scoperta di una piantagione di cannabis nel villaggio di Jovanishka. Su un terreno agricolo di un'azienda nota per la produzione di ortaggi biologici sono state ritrovate 1,6 tonnellate di cannabis. Chiaramente questo sarà un peso legato anche alla pianta, non del fiore e basta, però insomma non erano poche. Le indagini che sono seguite, il processo penale ancora in corso e alcune inchieste giornalistiche suggeriscono l'esistenza di stretti legami tra il proprietario della piantagione e Gazic. Qualche anno fa Gazic è stato destituito dall'incarico di ministro della difesa dopo aver insultato una giornalista dicendole, nel corso di una conferenza stampa, amo le giornaliste che si inginocchiano facilmente. Già, mi ricordo, mamma mia, che schifo, sull'onda delle proteste delle associazioni dei giornalisti e di una parte dell'opinione pubblica rimasta sconcertata da tale atteggiamento sessista, Gazic è stato destituito per poi essere subito nominato a capo della BIA. Quindi, vabbè. Negli ultimi giorni ha suscitato scalpore, soprattutto nelle associazioni femministe, la notizia secondo cui Gazic è stato nominato membro del comitato di coordinamento per la parità di genere. Cioè, ragazzi, ma di cosa si sta parlando? Ma scegliete di meglio. Quindi sembra che il nuovo governo continuerà a perseguire la politica tracciata da quello precedente. Il presidente Vučić spera di riuscire a mantenere alta la sua popolarità, conquistata grazie al suo al suo modo di governare autoritario, continuando a cercare alleati sia ad ovest che ad est. A causa della guerra in Ucraina, la Serbia deve stare molto attenta a come si comporta nei confronti della Russia, dalla quale dipende totalmente dal punto di vista energetico, ma anche per quanto riguarda la soluzione della questione del Kosovo, considerando il fatto che Mosca dispone del potere di veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Allo stesso tempo, l'intera regione, compresa la Serbia, sembra sempre meno entusiasta nel perseguire il percorso dell'integrazione europea. Nella sua ultima relazione sui progressi compiuti nella Serbia nel processo dell'adesione europea, la Commissione europea ha messo in guardia sul carattere sempre più autoritario delle leadership di Belgrado, nonché sul peggioramento della situazione in alcuni settori, inviando così un chiaro messaggio a Vučić e al suo governo che devono decidere come e in quale direzione guideranno la Serbia. Abbiamo parlato sicuramente dello stato del giornalismo in Serbia, che è controllato tendenzialmente da Vučić. Parleremo dopo di giornalismo in sé. Quindi insomma, questo è lo stato dell'arte in Serbia. Non è cambiato granché. Lo stato dell'arte in Serbia non è cambiato granché. Appunto Anna Brnabic è di nuovo primo ministro, però è una donna di Vučić, che è il vero comandante della Serbia, colui che muove veramente tutti i fili. Staremo a vedere come va avanti la questione. Volevo parlarvi invece di un'altra questione, che non è questa, non è la Romania, pazzesca storia, pazzesca. Volevo parlare, ecco qua, del Montenegro, perché si parla sempre di questioni istituzionali. Il Montenegro, il braccio di ferro tra capo dello Stato e parte dell'opposizione, sta generando una crisi politica ed istituzionale senza precedenti. Blagota Mitric, che è il presidente della Corte Costituzionale del Montenegro, cerca di fare il punto della situazione. Ah no, questo è... non era questo l'articolo che volevo, questa è l'intervista. Vabbè. Lo recuperiamo dopo il pezzo. Passiamo allora a parlare di una questione che abbiamo lasciato in sospeso. Ci spostiamo ai margini dell'Europa, possiamo dire, e dei Balcani, perché parliamo del Nagorno Karabakh. Sappiamo, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto uno speciale della questione che ci sono fra Armenia e Azerbaijan e del Nagorno Karabakh, che è insieme alla Repubblica di Artsakh, delle due repubbliche indipendenti fra Armenia e Azerbaijan. C'è stata una lunga guerra fra i due paesi, che all'epoca venne vinta dall'Armenia molto più forte. Poi dopo c'è stata una recrudescenza, appunto, no? Se vi ricordate, in questi ultimi anni c'è stata una riapertura della guerra, che non è durata tantissimo, ma che non è finita poi veramente mai. Di mezzo si è inserita la Turchia, anche la Russia in qualche modo, però a che punto siamo? Siamo a un punto interessante, diciamo, perché distratta dallo sforzo bellico in Ucraina, la Russia ha paradossalmente spianato la strada alla pace, anche se per adesso solo a parole, fra Armenia e Azerbaijan, mostrando di non essere la soluzione del problema, ma al contrario il problema stesso. Non mi stancherò mai di ripetere che per comprendere appieno la crisi ucraina occorre avere una visione insieme di quello che è successo nello spazio post-sovietico a partire dagli anni 90. Isolare il conflitto odierno dal contesto geopolitico da cui origina causa evidenti causa evidenti errori di valutazione. Ok, mancava una virgola. Sto leggendo questo bell'articolo di Paola Bergamaschi su balcanicaucaso.org. La guerra di oggi è stata preceduta da altri conflitti che presentano molti tratti sovrapponibili per quanto riguarda la genesi, la dinamica, lo sviluppo e la gestione. Conoscere quello che è accaduto prima ci aiuta a capire meglio quello che sta avvenendo adesso. Dalle 6 ex repubbliche dell'Unione Sovietica si trovano in Europa, l'unica a non essere mai stata interessata da una guerra è la Bielorussia. Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia e oggi l'Ucraina sono alle prese con un conflitto che, con l'eccezione di quest'ultima, si trascinano dal giorno della frantumazione dell'Unione Sovietica. Tutti questi conflitti sono pilotati direttamente o indirettamente da Mosca, che non ha mai fatto mistero di considerare le ex repubbliche sovietiche come paesi satelliti a sovranità limitata da trattenere in tutti i modi nell'orbita russa. Per Vladimir Putin la fine dell'Unione Sovietica è stata la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Da allora la politica estera russa ha avuto come obiettivo la divisione, la destabilizzazione, la dominazione e come ultima razza la distruzione dei paesi vicini che non accettano il diktat del Cremlino. Ok, no, mi correggo, non è perfetto questo articolo perché mi sembra abbastanza schierato. Sicuramente però è vero che in qualche modo nel portare avanti la propria politica estera la Russia ha sempre considerato le ex repubbliche sovietiche come parte integrante della propria influenza e quando ci sono state delle deviazioni spesso cercando di introdurle con la forza da parte dei suoi avversari, Stati Uniti d'America principalmente, ha reagito in un certo modo. L'Ucraina non è proprio una questione legata a zona di influenza, ma a una zona di sicurezza, come è stato detto fin dal primo momento. Quindi, insomma, quando cerchiamo di leggere queste questioni, non bisogna solo schiacciarle quanto era bella l'Unione Sovietica, anche perché la Russia non è l'Unione Sovietica, non è nemmeno lontanamente, in generale, proprio come politica, come politici, sì certo, Putin c'era, ma non era primo ministro, non, insomma, fare dei parallelismi così netti è sbagliato, ecco. Transnistria, Ossetia Meridionale, Abkhazia, Nagorno-Karabakh erano regioni quasi sconosciute in Europa occidentale, divenute in seguito tristemente famose per le guerre di cui sono vittime, diciamo. Transnistria, Ossetia Meridionale e Abkhazia sono tre paesi che comunque continuano a essere sotto l'egemonia russa, diciamo. Transnistria principalmente, l'Ossetia Meridionale, cioè vi ricordate abbiamo parlato delle elezioni e comunque se non sbaglio hanno vinto i filorussi e quindi rimane un collegamento forte, l'Abkhazia rimane con collegamenti con la Russia, Nagorno-Karabakh invece... in quanto conteso con l'Armenia, Armenia alleata storica della Russia, con dei trattati importanti con la Russia, anche proprio nel caso di attacco sul territorio nazionale, la Russia ha un trattato in cui si impegna a intervenire. Ok, vi ricordate, ne abbiamo parlato. In Nagorno-Karabakh, peraltro, l'ultimo atto del conflitto si è consumato nel 2020, con più di 7.000 morti e il resto. Le relazioni fra Armenia e Azerbaijan erano turbolente già prima della fine dell'Unione Sovietica. Proprio a causa di questa regione in territorio azero popolata in prevalenza da armeni, vi ricordate quando insomma, non starò a raccontare, se no mi perdo come prima, riassumendo velocemente, finisce l'Unione Sovietica, c'era comunque nelle clausole delle varie repubbliche poter decidere in autonomia, quella parte del Nagorno-Karabakh che apparteneva storicamente all'Armenia, viene a un certo punto concessa all'Azerbaigian per questioni, diciamo, di amministrazione politica, e una volta crollata l'URSS, l'Armenia dice, bene, basta, questo è il territorio nostro. L'ho molto semplificata. Andate a cercare, per cortesia. No, cercatevi lo speciale che abbiamo fatto proprio su... sul conflitto Nagorno-Karabakh per capire questi, a cosa ci riferiamo appunto da questo punto di vista. Con l'accordo mediato da Mosca nel 2000, quindi nel 2020, 2000 soldati russi presidiano il cessate il fuoco faticosamente raggiunto dalle parti. Non si tratta però di una vera pace, anche perché ci sono in continuazione violazioni di questo cessate il fuoco, dove ognuno si accusa. Da 30 anni Armenia e Azerbaijan sono in guerra e per 30 anni hanno negoziato inutilmente una soluzione che mettesse fine alle ostilità. La Russia ha sempre giocato un ruolo chiave del conflitto, rifornendo di armi entrambi i paesi, siglando un'alleanza militare con l'Armenia, ma allo stesso tempo alimentando la rivendicazione degli azeri. Nessuna pace è possibile senza il volere di Mosca. Era il segreto di Pulcinella che circolava nei corridoi della diplomazia internazionale. Grazie a questo conflitto la Russia poteva controllare entrambi i paesi, obbligandoli di fatto ad allinearsi alle sue ambizioni di stampo imperiale. La pace, per dirla senza mezze parole, non era e non è nell'interesse di Putin. Da quando è scoppiata la crisi ucraina, però, si sono improvvisamente aperti nuovi scenari nel Caucaso meridionale. La diplomazia di Bruxelles è entrata in gioco, facilitando incontri bilaterali ai massimi livelli. Sono già 4 i colloqui che si sono tenuti negli ultimi tempi fra il primo ministro Pashinyan, quello armeno, e il presidente azero Aliyev, con la mediazione europea. L'ultimo si è svolto a Praga il 6 ottobre di quest'anno, ai margini della prima riunione della comunità politica europea, l'organismo voluto da Emmanuel Macron per rilanciare la cooperazione fra tutti i paesi del vecchio continente. L'ambizione dichiarata dai due leader è quella di concludere un accordo di pace entro la fine dell'anno. Mai in precedenza le parti si erano spinte così avanti fino al punto di impegnarsi al riconoscimento reciproco dell'integrità territoriale e quindi implicitamente dell'appartenenza del Nagorno-Karabakh all'Azerbaigian, salvo definirne in seguito lo status. Una commissione bilaterale è già al lavoro per arrivare a un'intesa sulla demarcazione dei confini. Per prevenire nuovi incidenti, l'Unione Europea, su sollecitazione dei due contendenti, ha inviato 40 osservatori sulla linea di frontiera. Allarmato dai nuovi sviluppi, Putin ha provato a rientrare in gioco, convocando lo scorso 31 ottobre, a sua volta, Pashinyan e Aliyev sul Mar Nero per ristabilire la sua leadership sul processo in corso, ma l'incontro si è concluso con un nulla di fatto. Il treno dei negoziati è in marcia per la prima volta. L'autocrate del Cremlino non si trova alla guida della locomotiva. Distratta dallo sforzo bellico in Ucraina, la Russia ha paradossalmente spianato la strada della pace, anche se per adesso solo a parole, mostrando di non essere la soluzione del problema, ma al contrario il problema stesso. La nostra Paola Bergamaschi si dimentica del ruolo fondamentale della Turchia, fondamentale dal punto di vista proprio della riapertura del conflitto, perché è la Turchia che per interessi geopolitici legati a sicuramente alle risorse azere e poi a quei collegamenti che vuole fare sul confine, l'abbiamo visto bene nello speciale, è la Turchia che ha armato l'Azerbaigian, ha mandato i mercenari e l'ha spinta, o comunque insomma gli ha dato una forte spinta per riaprire il conflitto che è stato oggettivamente riaperto dall'Azerbaigian. Quindi in questo articolo non si parla minimamente di Turchia, è un grosso errore non parlare di Turchia per quanto riguarda il Nagorno-Karabakh. Bene, questo è un esempio di come leggere gli articoli, cioè in modo critico, non sempre prendere per oro colato quello che si legge, ma anzi riflettere su quello che si è letto magari precedentemente. Da chi l'ha scritto, bisognerebbe andare a capire chi è la giornalista, ma comunque insomma già abbiamo delle, se è seguito l'Ore dei Balcani già avete degli anticorpi su delle letture diciamo monodimensionali, quando invece bisogna guardare a più ampio raggio. Fermiamoci un attimo con un pezzo per rimanere in tema russo molto strano, e poi torniamo rimanendo collegati un attimo a questa questione delle ex repubbliche sovietiche e dell'influenza russa, per poi passare appunto alla questione del giornalismo sempre più in difficoltà nel mondo in generale, direi. Comunque rimanete qui con me, con l'Ora dei Balcani, ci vediamo fra pochissimo. Non vi dico il titolo di questo pezzo perché è un pezzo scritto in cirillico e quindi non ve lo so leggere. Wombat! La nostra colonna sonora ormai la sappiamo a memoria, ma ci fa sempre gran compagnia. Allora, torniamo con le nostre notizie. Per rimanere in tema, prima di recuperare la questione del Montenegro, si parla un attimo appunto di quelle repubbliche, in particolar modo Abkhazia e Ossetia del Sud, repubbliche indipendentiste legate fortemente alla Russia, per questioni, svariate questioni politico, strategico, economiche, cioè chi c'è chi dipende proprio economicamente, c'è chi insomma o politicamente appunto dall'influenza russa, che finora era veramente molto potente. Ora con questa guerra in atto si sta un po' sfaldando, la sua egemonia anche nelle sue zone di competenza, tra virgolette, appunto Asia centrale, vogliamo parlare. Infatti dopo parliamo velocemente di Kazakistan. Comunque, sono sempre più prigionieri del proprio territorio gli abitanti dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud. Lino Lomjaria, della Ombudsperson georgiana, e il suo team ha segnalato nell'ultimo report presentato al Parlamento che i territori occupati sono soggetti a crescenti restrizioni della libertà di movimento operate dalle autorità e dall'esercito russo. I checkpoint di attraversamento sono spesso chiusi, a volte ininterrottamente, soprattutto con l'Ossetia del Sud. Ad Angalkori, uno di questi attraversamenti usati giornalmente da 400 persone, è chiuso in via permanente. Inoltre stanno aumentando le misure restrittive e burocratiche per andare nella Georgia sotto il controllo di Tbilisi. A Gali, che è l'Abkhazia, per il transito si usava il cosiddetto formulario numero 9, il cui utilizzo però è dal 2022 bandito da sucumuni. L'alternativa per i georgiani che vivono a Gali sotto il governo secessionista è di registrarsi come stranieri, anche se nati e sempre vissuti lì, e chiedere il permesso di soggiorno, che peraltro non è non dà accesso ai diritti di proprietà. Fino al 2017 il modello numero 9 era usato da circa 12.000 persone, ora vi transita o con un passaporto georgiano con il visto o col permesso di soggiorno o col nuovo passaporto abcazzo, per ottenere il quale bisogna rinunciare alla cittadinanza georgiana. Insomma, quindi questioni di confine di queste repubbliche sono all'interno, come la Repubblica d'Abkhazia per esempio è all'interno della Georgia, questioni chiaramente di confine e che sono usate politicamente appunto in diversi modi, tant'è che un abitante dell'Abkhazia, come ci dice appunto questo articolo, attualmente per riuscire a muoversi gli conviene fare un permesso di soggiorno rinunciando alla cittadinanza georgiana per entrare in Georgia, e quindi anche ai diritti civili e anche dunque anche di proprietà, nel caso abbiano una casa di proprietà, per esempio, fatti tuoi. Per tutti, eccetto un pugno di paesi, il passaporto abkhazo non ha valore, perché il paese non è riconosciuto, per cui chi lo dovesse adottare è fuori da Abkhazia, Russia, Siria e pochi altri, un apolide. Lo stesso vale per il passaporto dell'Ossetia del Sud. In Ossetia del Sud non esisteva una procedura tipo il modello 9, ma c'è un pass che si può richiedere per entrare nel resto del paese e che stando all'ombudsperson, è una procedura che foraggia un giro di bustarelle e corruzione. Chiaramente quando c'è una mancanza di chiarezza, va a toccare la vita vera delle persone, è qui che si inserisce più facilmente chiaramente la malavita. Per muoversi nella regione internazionalmente, molti cittadini delle due aree sotto il controllo russo adottavano la cittadinanza russa e quindi passaporto russo, cosa che Mosca ha incoraggiato negli anni. Ora questo escamotage non è più applicabile diciamo dall'Europa con l'entrata in vigore dello Schengen, dell'area Schengen. A novembre la Presidenza del Consiglio Unione Europea e l'Europarlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla decisione di non accettare i documenti di viaggio emessi dalla Russia nelle zone che sta occupando militarmente. Questo riguarda quindi Abkhazia, Ossetia del Sud e l'area dell'Ucraina ancora in mano a Mosca. La misura nasce come reazione all'aggressione russa all'Ucraina e risponde alla volontà di non legittimare il controllo del territorio e dei suoi abitanti, effetto per via delle occupazioni militari. L'Unione Europea riconosce l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere di Georgia e Ucraina, pertanto solo la sovranità di Tbilisi e Kiev sono riconosciute come legittime e, ipso facto, l'emissione di validi documenti di viaggio. Va bene, questo è chiaramente il destino di tutti quei paesi che non si sentono rappresentati e si ribellano ai governi che i paesi che in teoria li governano dall'alto, no? Che è stato, i confini sono stati imposti dall'alto e bla bla bla. Insomma, abbiamo parlato prima la questione etniche che governano, che vivono i paesi. La decisione ha agitato gli animi, abkazi e ossetini erano abituati a viaggiare in Europa con i passaporti russi e la novità non è stata accolta positivamente. Le lamentele dirette sono arrivate immediatamente e di persona ai tre co-presidenti della discussione internazionale di Ginevra, l'OSCE, UE e ONU. Dopo l'attacco all'Ucraina e il formato dei colloqui internazionali per la conseguenza della guerra russo-georgiana del 2008, che ospita anche la Russia come partecipante insieme ad abkazi, ossetini, georgiani e statunitensi, quindi loro fanno parte dei colloqui internazionali per le conseguenze della guerra russo-georgiana nel 2008, ha avuto una battuta d'arresto. C'è stato poi una breve sessione a Ginevra e il prossimo incontro, il 57esimo, si terrà a febbraio 2023. Come è prassi, fra una sessione e l'altra i tre co-presidenti viaggiano nella regione e incontrano i partecipanti. A Sukumi il ministro degli esteri de facto ha sollecitato a trovare una soluzione perché chi risiede in Abkhazia possa viaggiare con il passaporto abkhazo, come accade per altri paesi che non sono membri dell'ONU, ma i cui cittadini si muovono con i propri documenti, come palestinesi o kosovari. Appunto, altri due grandi esempi di paesi che, diciamo, si ribellano. Ora, la Palestina è una questione a sé, perché è oggettivamente, a un certo punto arriva Israele e piano piano si espande e si mangia via via tutto. mentre più simile al Kosovo, che dice no, noi siamo indipendenti, non ci sentiamo serbi e quindi non ci dovete rompere le palle, ci diciamo che siamo indipendenti, e quindi lo stesso Abkhazia e Ossetia del Sud, non ci sentiamo georgiani e quindi ci dichiariamo indipendenti. Lo stesso varrebbe per l'Ucraina per quanto riguarda il Donbass, per esempio. Quindi sono tutte queste questioni, chiaramente rimangono però a livello legale al, come si dice, al, non alla stregua, ma insomma in balia delle decisioni delle sovrastrutture. Ovviamente se Abkhazia, Ossetini e Ucraini dell'Est hanno passaporti georgiani e ucraini e il problema di viaggiare non si pone, i loro documenti di viaggio vengono riconosciuti legittimi. Il problema quindi sorge quando sono nell'area in cui risiedono e dove il possesso di questi passaporti e cittadinanza causa una restrizione di diritti o anche di sicurezza personale. Alcuni Abkhazi e Ossetini hanno preso in considerazione l'ipotesi di superare le difficoltà che conseguono alla nuova norma procedendo o riprendendo il passaporto georgiano. Secondo Pata Zakharaishvili, ex ministro della riconciliazione ed equità sociale, si tratta di qualche dozzina di persone, quindi pochine, viaggiatori frequenti verso l'Europa, per cui non c'è da aspettarsi un movimento di massa verso il passaporto georgiano. Sempre lei ipotizza l'adozione di un documento di viaggio che permetta ai residenti nelle zone occupate di poter viaggiare in Europa, ma che non abbia lo stesso status di passaporto, che implica un riconoscimento di natura politico. Perché poi alla fine la questione, appunto, ora io prima ho balbettato, ma cioè, quello che cerco di dire è che appunto cioè, sono questioni politiche, il passaporto è una questione politica, di riconoscimento politico. Quindi nel momento in cui tu accetti il passaporto di uno Stato, vuol dire che riconosci lo Stato stesso, diciamo, no? Semplificandolo. È verosimile che seguirà una negoziazione, che i singoli casi verranno trattati separatamente come avviene già per gli attraversamenti verso il territorio controllato da Tbilisi. Lo si vede anche negli attraversamenti, appunto i checkpoint ossetini, che sono chiusi da... Skinvali, ma... sono chiusi da Skinvali, ma Tbilisi continua a curare e accogliere persone con problemi di salute che non possono essere trattati nelle due aree occupate verso le quali le autorità de facto adottano misure speciali. Dall'Abkhazia è poi importante il flusso di studenti. Anche se Sukhumi non riconosce i titoli di studio emessi da Tbilisi e questo limita la capacità occupazionale e anche i rientri delle persone qualificate. È quindi verosimile ipotizzare che si negozierà sulle modalità di viaggio di chi si trova in situazioni di emergenza umanitaria. Per i fora di conciliazione post-bellica e forse anche per i motivi di studio e formazione. È certo però che le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid prima, quelle dei secessionisti filorussi poi, per recidere i legami con Tbilisi e la guerra in Ucraina, stanno portando Abkhazia e Ossetia del Sud e relativi bacini demografici in un'area sempre più grigia, in un sempre maggiore isolamento. Le due regioni occupate hanno già visto più che dimezzata la propria popolazione ai tempi della pulizia etnica operata a danno dei georgiani e dalla recessione che ha seguito le guerre. Rimanere e vivere come cittadini in queste aree ha un prezzo sempre maggiore. Quindi, insomma, appunto, interessante questa questione delle repubbliche indipendentiste che... In generale, perché abbiamo parlato appunto a Ossetia, Abkhazia, ma appunto tocchiamo anche Kosovo, Palestina in qualche modo, Donbass, ma anche appunto Nagorno-Karabakh e Repubblica di Artsakh, che sono le altre due similari, con storie divergenti, diverse, ma appunto una questione importante, cioè il riconoscimento a livello internazionale che diventa arma di controllo da parte di chi è più potente di loro, e sono tanti, e principalmente fra le grandi potenze, ma anche fra le medie potenze, appunto. Quindi è una questione molto interessante da tenere sott'occhio. Recuperiamo velocemente il Montenegro, perché cosa è successo fondamentalmente? Il 26 settembre, diciamo, iniziano la questione. Invece di accogliere la proposta sottoscritta da 41 deputati del Parlamento montenegrino di conferire a Miodrag Lekić, il leader del partito Demos, il mandato di formare un nuovo governo, il presidente del Montenegro, Dukanović, un, diciamo, come sappiamo, un Vucic bis, ha chiesto lo scioglimento del Parlamento. La vecchia maggioranza parlamentare, quella formata dopo le elezioni politiche del 2020, ha reagito presentando una mozione di impeachment del presidente Đukanović, che qualche giorno prima è stato inserito nell'ordine del giorno del Parlamento. Il politologo Zenovic spiega che, pur essendo l'avvio della procedura di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per violazione della Costituzione, una prerogativa del Parlamento, l'accertamento della sussistenza dell'illecito, spetta alla Corte Costituzionale. Recentemente, però, dopo che uno dei giudici della Corte Costituzionale è andato in pensione, è venuto meno il quorum di 3 giudici necessario affinché la Corte possa deliberare. Alla fine di luglio del sempre 2022, l'ennesimo tentativo di eleggere nuovi giudici della Corte Costituzionale è andato vuoto perché nessuno dei 16 candidati ha ricevuto un parere positivo di almeno 7 su 13 di componenti della Commissione parlamentare per affari costituzionali. Quindi l'intero processo di nomina dei giudici costituzionali è ripartito da capo e, secondo alcuni esperti, nella migliore delle ipotesi durerà fino a novembre, appunto, e ci siamo. I giudici della Corte Costituzionale del Montenegro vengono eletti tra i candidati selezionati dalla Commissione parlamentare, dal Parlamento in seduta plenaria a maggioranza di 2/3 dei componenti. Quindi, il 1 novembre il Parlamento monegrino ha approvato alcune modifiche alla legge sul Presidente della Repubblica, tese a limitare le prerogative costituzionali del Capo dello Stato. Quindi, impeachment non è andato a buon fine, perché non può andare a buon fine perché manca questo giudice della Corte Costituzionale. Quindi il Parlamento ha approvato delle modifiche per diminuire i poteri, appunto, del Presidente della Repubblica. Secondo la Costituzione del Montenegro, il conferimento dell'incarico per formare un nuovo governo è prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Con l'emendamento recente di alcune semplici leggi, la maggioranza parlamentare sta tentando di trasferire al Parlamento le competenze in questa materia in modo da poter riproporre Miodran Lekić come candidato per formare un nuovo esecutivo. Alla fine di settembre, infatti, il presidente Đukanović l'aveva rifiutato, appunto, e questa crisi costituzionale che dura tuttora. Quindi è un'agonia giuridica, fondamentalmente. In questo articolo, appunto, che avevo preso, viene chiesto a Blagota Mitric, presidente della Corte Costituzionale del Montenegro, cosa ne pensasse. E la domanda principale era: lei è d'accordo con chi ritiene che lo scorso 1 novembre la Costituzione del Montenegro sia stata calpestata? E lui dice: sì, si tratta di una delle più gravi violazioni della Costituzione a cui ho assistito. E è 30 anni che ci lavoro. Siamo di fronte a una semplice situazione giuridica. Secondo la prassi costituzionale e giuridica non solo della nostra Corte Costituzionale, ma di tutte le corti dell'ex SFRJ, che non so cosa sia, qualsiasi trasposizione letterale di una norma costituzionale all'interno di una legge o un emendamento legislativo è considerato incostituzionale, già solo per il fatto di aver trascritto una norma costituzionale. Non si può disciplinare con una legge ciò che è già disciplinato dalla Costituzione. Questo è il primo punto. Secondo le ultime modifiche alla legge sul Presidente del Montenegro, una parte della norma costituzionale in questione non solo è stata trascritta all'interno della legge, ma è stata modificata aggiungendo alcuni elementi, alcune espressioni, alcune situazioni giuridiche che non hanno nulla a che vedere con quella norma che disciplina le funzioni del Presidente. Terzo, e questo è il punto più importante, rimanendo sempre sul piano teorico, è incostituzionale disciplinare con una legge le funzioni non solo del Capo dello Stato, ma anche quelle del Parlamento e del Governo. Insomma, dice, stanno facendo un barbatrucco che costituzionalmente è veramente una roba pesante, perché poi se tu col Governo, no, col Parlamento, diciamo, riesci a modificare la Costituzione, apri una via di modifica della Costituzione infinita. O almeno, insomma, il rischio è quello. Certo, viene da una questione importante, cioè non si riesce a formare un Governo per colpa di, appunto, il non riconoscimento del Presidente della Repubblica, però è nel suo diritto rifiutare di far formare il governo. Cioè, anche Mattarella è la stessa questione. Poteva dire no, Giorgia Meloni, non puoi farlo. Però è chiaro che poi, davanti ai risultati delle elezioni, certo, ci sarebbe da riflettere sulle elezioni, sul loro valore, no? Vista il grande astensionismo, vista la qualità delle campagne elettorali. Fatto sta che questa è una risoluzione abbastanza pesa per riuscire a superare l'impasse e la crisi politica. Niente, quindi Questa era la questione del Montenegro. Continueremo a guardare, insomma, e informarci su e come e quando riusciranno a superare questa crisi politica e se riusciranno a non intaccare la Costituzione, perché è vero che Dukanovic è un po' troppo potente, ma magari si trova un altro modo, magari facendo politica dal basso e riprendendosi gli elettori, non lo so. Comunque, andiamo avanti, parliamo di... rimaniamo in Georgia, perché prima parlavamo dell'uso politico dei passaporti e del problema degli abcazzi e degli ossetini, però la Georgia ha un problema abbastanza grosso. È un problema abbastanza grosso alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine georgiane sono state riformate dai governi di Mikhail Saakashvili dopo la rivoluzione delle rose, vi ricordate, nel 2003, tuttavia è rimasto l'asservimento totale al governo di turno. Questa cosa dell'uso della polizia come arma fondamentale è anche un po' quello che stiamo vedendo in Iran. Che anche lì le forze di polizia sono una forza fondamentale per il controllo e il mantenimento del potere. Quindi saranno un ago della bilancia, per ora totalmente asservite chiaramente al governo, ma saranno un ago della bilancia importante. E allo stesso modo in Georgia c'è un grosso problema. Una sentenza e due arresti a fine agosto sulle pagine dei giornali georgiani, si è tornato a parlare di violenza della polizia. Perché quando la polizia ha così tanto potere, fa poi quello che vuole. Il 28 agosto sono stati condannati due poliziotti, uno per aggressione e l'altro per non aver impedito una violenza. L'episodio accaduto lo scorso gennaio aveva fatto scalpore ha causato indignazione. Ad una fermata della metropolitana di Tbilisi, un ragazzo sordomuto era stato picchiato selvaggiamente senza motivo dalla polizia. Fermato dagli agenti con il suo accompagnatore, è stato strattonato, schernito con le parole: "Ah, non sai parlare, adesso ti faccio parlare io", e picchiato. Perfetto, no? Una situazione tranquilla in Georgia. Il 31 agosto invece sono stati resi noti due altri arresti relativi a due episodi di percosse e persone in stato di fermo, una in una stazione di polizia e l'altra in un'auto di pattuglia. L'avvocato difensore di una delle due vittime ha segnalato che questi episodi sono tutt'altro che in diminuzione e si rivela un crescente numero di casi di cittadini che accusano di brutalità le forze dell'ordine. Sebbene i paesi post-sovietici abbiano una triste nomea per quanto riguarda il comportamento delle forze dell'ordine, la Georgia ha rappresentato a lungo una storia di successo. I risultati della rivoluzione delle rose nel combattere i mali delle forze dell'ordine, violazioni di diritti umani, torture, arresti illegali, estorsioni di denaro, taglieggiamento di automobilisti, corruzione, falsificazione dei risultati delle indagini, coinvolgimento in crimini e omicidi. La polizia delle favelas brasiliane è stata uno dei fiori all'occhiello dei governi di Saakashvili, salvo poi cadere proprio a seguito di uno scandalo di torture in carcere. Quindi c'è un cortocircuito. La rivoluzione delle rose, Saakashvili dice, prende potere grazie proprio alla diminuzione, al contrasto della violenza e della polizia, e invece a tutto sommato è cambiato ben poco, perché se poi vai a scavare le violenze sono in aumento e non in diminuzione. Quando ha raggiunto l'indipendenza, la Georgia era travagliata dalle guerre, ma anche da una terribile criminalità che proprio tramite la guerra era riuscita a prosperare ed armarsi. La guerra, come si sa, fa arricchire due tipologie di persone: i grandi impresari fondamentalmente quelli che costruiscono le armi, ma poi anche quelli edili, per esempio nella ricostruzione, o magari chi ha le grandi aziende che forniscono appunto materiale bellico, e la criminalità. Piccolo inciso, gli stessi Stati Uniti d'America, attraverso alcuni deputati, si stanno chiedendo da tempo che fine facciano le armi che vengono mandate in Ucraina, perché non sono assolutamente tracciate, e si sono ritrovate armi portate all'Ucraina, si sono ritrovate nel mercato nero in Siria o anche in Africa, se non mi ricordo male. Quindi c'è, le armi mandate dall'Occidente nell'Ucraina per combattere la Russia non sono tracciate, buona parte, non abbiamo delle statistiche ufficiali, poi finiscono nel mercato nero e vengono rivendute, perché la guerra tendenzialmente ingrassa i grandi proprietari di industria, e la malavita. A volte le due cose sono unite e quindi voilà. Comunque, dal mondo dei gulag erano ritornati nel tessuto sociale i ladri per legge, la cosiddetta mafia georgiana e non solo, i cui affari si intrecciavano con quelli dei signori della guerra e con tutte le dubbie figure che hanno percorso i sentieri impervi della caduta dell'Unione Sovietica, emergendo come nuovi o riciclati signori con patrimoni ingenti e milizie che li seguivano. Ed Edward Shevardnadze, madonna, difficilissimo ragazzi. Shevardnadze, ex ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica, presidente georgiano dal 1995 al 2003, aveva raggiunto un certo livello di stabilità cooptando vari gruppi di potere e individui. Il lato oscuro della cooptazione era che il governo di Edward, lo chiameremo per facilità, chiudeva un occhio sui modi in cui questi gruppi controllavano e gestivano le varie aree del settore pubblico. La corruzione e i legami informali fra i vari potentati hanno pervaso quindi le istituzioni. La polizia sfruttava il potere discrezionale dell'uso della forza per l'arricchimento personale. Simbolo di questo periodo era la stradale, la polizia stradale, che letteralmente taglieggiava gli automobilisti. Il requisito di statualità del monopolio dell'uso della forza da parte dello Stato non era rimasto solo dalla presenza di aree autodichiaratesi indipendenti, come l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, oltre che della peculiare situazione della Jara, ma anche da apparati istituzionali pervasi da elementi criminali. A Jara non so cos'è, andiamo a vedere in diretta cos'è, perché non so, questa mi manca. Dice, insomma, che questa situazione, appunto, di governi che per poter riprendere in mano un paese uscito dall'Unione Europea in tumulto hanno fatto degli accordi con i gruppi di potere che quindi spesso erano legati proprio alla malavita per cercare di tenere insieme il paese, no? Leggiamola così, diciamo. E però chiaramente questa instabilità ha portato anche a quelle parti della Georgia che avevano dei problemi dal punto di vista etnico e di governo con la Georgia a arrivare a trovare il coraggio per l'indipendenza, diciamo. Vediamo dalla Jara, allora, della peculiare situazione dell'Ajara. Allora, Ajara, andiamo a vedere insieme, vediamo, Ajara, allora, Repubblica Socialista Sovietica Autonoma d'Ajara, solo Wikipedia appare, vediamo un po'. Dopo la temporanea occupazione da parte dei turchi e delle truppe britanniche nel 1918-20, quindi prima guerra mondiale, l'Ajaria venne riunificata con la Georgia, appunto, nel 1920. Dopo un breve conflitto armato nel 21, il governo di Ankara cedette il territorio alla Georgia in base all'articolo 6 del Trattato di Kars, con la clausola dell'autonomia per quanto riguarda la popolazione musulmana. L'Unione Sovietica formò così la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma della Jara il 16 luglio del 21. In base a questo trattato, tuttavia, sotto Stalin l'Islam, come il cristianesimo, venne represso. Vabbè, e questo lo sappiamo. Non ci sono ulteriori informazioni, però evidentemente è un'altra zona che ha cercato di essere indipendente. Approfondiremo ulteriormente, perché chiaramente non è Repubblica Autonoma dell'Unione Sovietica, inclusa la Georgiana, il 16 luglio 21, con la risoluzione dell'Unione Sovietica, nel 92 venne a costituire la Repubblica Autonoma di Ajara di Georgia. Ah, ok, vedi? Nel 1921, se anche lei si dichiara indipendente. Penso sia una roba minuscola. Non ce lo dice, abitanti non c'è scritto, ok, non abbiamo informazioni ulteriori su questo piccolo lembo di terra, probabilmente. Allora, torniamo al nostro argomento principale, appunto Georgia e la polizia. In questo contesto di debole sovranità e di diffusa illegalità, ove molteplici attori, secessionisti, traditori, reti di criminali ben radicate all'estero, mafie locali, signori della guerra, istituzioni incapaci e corrotte, contendevano allo Stato il controllo del territorio. È nata la riforma delle forze dell'ordine, cioè uscita dall'Unione Sovietica, la Georgia fondamentalmente era in mano a moti secessionisti, a mafie locali, signori della guerra e chi ne ha più ne metta, lo Stato, per ritrovare il controllo, riforma dopo la rivoluzione delle rose, riforma le forze dell'ordine. Il gruppo dirigente, giunto al potere con appunto la rivoluzione delle rose, si è trovato davanti a un braccio armato dello Stato su cui non poteva contare e che non godeva della più elementare fiducia della cittadinanza, necessaria anche solo per denunciare un crimine subito. Dalla stazione di polizia i cittadini giravano alla larga, temendo con una denuncia il peggiorare della propria situazione. Saakashvili, credendo che il sistema fosse troppo corrotto per essere riformato, passo dopo passo ha optato per una cosiddetta terapia del Big Bang, attuando riforme drastiche e antidemocratiche per sradicare la corruzione capillare. La polizia, soprattutto la stradale, ha visto il licenziamento in massa di agenti. Quindi lui ha fatto un po' di piazza pulita, ha licenziato tutto e ha riformato. I giudizi sulla riforma sono misti. Sono stati prevalentemente positivi all'inizio. La riforma ha centrato molti dei suoi obiettivi e il corpo di polizia della Georgia oggi è in definitiva molto diverso dalla soldataglia corrotta, violenta, mal attrezzata e mal addestrata dei primi anni 90. Grazie a cazzo, cioè, passava un bel po' di tempo. La fiducia della cittadinanza è stata largamente ripristinata e forme di corruzione da strada sono enormemente ridotte. Girando per la Georgia non si incontrano più i posti di blocco della stradale che estorce mazzette. Allo stesso tempo, nella modalità di applicazione della riforma, hanno negato gli scopi ultimi della riforma: creare uno strumento di tutela democratica a servizio dei cittadini. Le forze di polizia hanno subito sì un grande svecchiamento, ma con un processo accentratore e verticalizzante, non verso la costituzione di tutti, ma verso il governo in carica. Nello sforzo di riformare tale questione, sono stati progressivamente attribuiti maggiori poteri al ministro degli interni, che è diventato estremamente potente, in grado di muovere con notevole arbitrio anche extracostituzionale le forme di polizia. Il ministero è divenuto sempre più proiezione dell'allora ministro Vano Merasbivishvili, poi finito in carcere al cambio di governo. Perfetto. La caduta del governo di Saakashvili non ha liberato le forze dell'ordine da questo lascito. L'eredità dell'asservimento delle forze dell'ordine alla finalità del governo è solo passato di mano, perpetrando le dinamiche che si osservano anche nel rapporto fra potere esecutivo e giudiziario, come dimostrano le recenti accuse relative al caso Gogashvili. Chi va al governo sa che dovrebbe garantire l'indipendenza degli organi di sicurezza e di giustizia, perché altrimenti la democrazia non funziona. Ma una volta giunti al potere, avere sotto il proprio controllo tanti uomini in divisa tra le toghe sembra offrire un vantaggio troppo grande per non potervi rinunciare. Ai ai ai, golosoni. Il sogno georgiano, attualmente a maggioranza, dopo aver promesso di democratizzare lo Stato, ha seguito l'esempio del Movimento Nazionale Unito. E questo nonostante la prova empirica di quanto sia rischioso questo meccanismo in primis per chi governa. Nei paesi liberi e democratici, quando si perdono le elezioni, semplicemente si va all'opposizione. Nei paesi non liberi e non democratici si finisce almeno in carcere, come è successo appunto a Merashvili o a Saakashvili, e a tanti membri del partito che non sono scappati all'estero, con arresti e processi che hanno fatto storcere il naso per scelte e comportamenti e delle forze dell'ordine, sia delle forze dell'ordine che dei giudici. Si dice, in un paese normale uno va al governo, poi dopo perde le elezioni e va all'opposizione. Invece nei paesi non democratici, quando c'è il cambio di governo, vengono arrestati. Però è molto semplicistico, perché se il governo precedente appunto ha poi perpetrato questioni non democratiche, è chiaro che poi vanno in carcere. Però se hai tu in mano una forza dell'ordine, quindi, ma anche giudiziario, sotto il controllo del governo, è chiaro che diventa un'arma antidemocratica. Quindi la soluzione sarebbe quantomeno levare dal controllo del governo, da un controllo così forte, così diretto, le forze dell'ordine. Però dall'altra ci vuole anche qualcuno che controlli le forze dell'ordine, cioè appunto la magistratura, che a quel punto dovrebbe essere anche steccata, e che quindi, se la forza dell'ordine commette dei reati, persegua con doppio del rigore le forze dell'ordine. Non succede qui da noi, non succede tantomeno lì. Quindi questa è la Georgia. Rimaniamo un attimo, ancora un attimino piccino su appunto la questione dei paesi ex Unione Europea, ex Unione Sovietica, per tre questioni. prima di fermarci un attimo e riposarci, però passiamo da, appunto, ve l'avevo detto, Kazakistan, ne avevamo parlato prima. Le elezioni anticipate sono una prassi consolidata in questa Repubblica Centroasiatica, e anche quelle del 20 novembre, di poco fa, quindi si sono svolte in maniera abbastanza prevedibile, secondo schemi già visti in passato. Il nome del vincitore è l'unico realmente possibile, cioè Kassym Jomart Tokayev, che è a capo del paese dal 2019. Inizialmente previste per il 2024, le presidenziali sono state indette dall'attuale leader lo scorso settembre, con l'obiettivo di rafforzare il proprio potere e di marcare la svolta intrapresa attraverso una serie di riforme, alcune delle quali già messe in atto negli ultimi mesi. In realtà la sua intenzione sembra più quella di voler rimanere ai vertici per almeno i prossimi 7 anni che non quella di voler dare un reale segno di cambiamento, chiaramente. I cittadini alle urne in anticipo rispetto a quanto programmato, cioè chiamare i cittadini alle urne anticipatamente, gioca a favore di Tokayev. Ha giocato a favore perché, stando ai risultati preliminari, sembra aver vinto con l'81%. Nel giro di così poco tempo la già debole opposizione non ha avuto modo di prepararsi adeguatamente e nessuno degli altri 5 candidati ha rappresentato una sfida reale. La popolarità di Tokayev è inoltre cresciuta molto nell'ultimo anno. Eterno secondo dopo Nursultan Nazarbayev, che è l'uscente, diciamo, presidente, è riuscito lentamente a farsi spazio, soprattutto a seguito, ve lo ricordate, le proteste di gennaio, vi ricordate il caro carburante all'improvviso alzato, appunto il costo del carburante alzato a livelli incredibili, e c'è chi ritiene che sia proprio per evitare future interferenze da parte del clan del suo predecessore che l'ex delfino abbia deciso di compiere questa mossa, cioè elezioni anticipate per evitare sia l'intromissione dell'opposizione che della maggioranza uscente. Sia la situazione geopolitica che quella della socio-economica inoltre non sono affatto rosee per Astana, e la crisi... Allora io vi dico sempre, appunto vi parlo delle capitali di questi paesi, Astana, capitale del Kazakistan, e la crisi è stata sicuramente acuita dallo scoppio della guerra russo-ucraina. Le promesse rivolte ai cittadini kazaki di un maggior benessere sociale, di una nuova stabilità, potrebbero non venire rispettate nel 2024. Per questo motivo l'attuale presidente ha deciso di consolidare adesso la propria posizione e di avere di conseguenza più margini di manovra nei prossimi anni. Cioè si va prima che finisca naturalmente il governo, in modo tale di avere più tempo e riuscire a portare benessere ai propri cittadini in maniera più veloce. Staremo a vedere. Nello specifico, la campagna elettorale ha visto la partecipazione di un totale di 6 candidati ammessi alla corsa, tra cui 2 donne, tutti pressoché sconosciuti. Nonostante la sua volontà di presentarsi come candidato indipendente, Tokayev è stato inoltre supportato, tra gli altri, da Amanat, il primo partito del paese, noto come Nur-Rotan fino allo scorso primavera. La principale novità introdotta è la durata del mandato presidenziale. In passato si poteva concorrere per 2 termini di 5 anni, ora si può essere eletti solo una volta per 7 anni. Bisogna però sottolineare il fatto che la Costituzione kazaka si può modificare abbastanza facilmente, e non è da escludersi che in futuro l'attuale presidente possa fare nuovi emendamenti con lo scopo di farsi rieleggere. E quindi il prossimo sarà, si può essere eletti solo mezza volta, ma in carica per 13 anni. Perché se questo è l'andamento. Non ci sono stati grandi proteste nella giornata di domenica, sia perché al momento il leader kazako ha un sostegno abbastanza ampio, sia a causa della repressione di cui è vittima l'opposizione. Il 17 novembre, inoltre, il Comitato di Sicurezza Nazionale del Kazakistan ha dichiarato di aver soppresso le attività di un gruppo di individui che stavano pianificando delle rivolte per il giorno delle elezioni. L'indagine ha portato all'arresto di 7 persone, ma anche durante le votazioni diversi cittadini sono stati arrestati e sembra che alcuni osservatori siano stati allontanati dai seggi. Uno dei luoghi chiave da osservare nei prossimi giorni resta la città di Almaty, dove tra l'altro si è registrata la minore affluenza alle urne. Oltretutto c'è anche una parte della popolazione che critica il modo in cui sono stati gestiti i disordini del gennaio di sangue, e in particolare l'ordine dato per sedare le proteste di sparare per uccidere. Vi ricordate? Era stato proprio dato l'ordine di sparare altezza uomo e all'esercito, e sono morte un sacco di persone, appunto da qui gennaio di sangue. Lo scorso 16 marzo il presidente Tokayev ha parlato di una nuova Kazakistan pronta a rinnovarsi e a modernizzarsi attraverso una serie di riforme. Ad oggi la strada da percorrere è ancora lunga e queste elezioni ne sono una prova. Se è pur vero che alcuni passi in avanti sono stati fatti, alcuni segni di miglioramento ci sono stati, è altrettanto vero che il capo dello Stato continua spesso ad agire utilizzando i metodi del vecchio sistema. Una delle critiche che gli vengono fatte più di sovente è proprio quella di essere egli stesso frutto di tale sistema, creato e consolidato da Nazarbayev, quello prima, a cui era fortemente legato fino all'inizio di quest'anno. Certo, di vincere allo scopo di non alimentare contrasti, il leader kazako non si è neanche presentato all'unico dibattito televisivo coi suoi oppositori. Nonostante la presenza di più candidati, il pluralismo in Kazakistan sembra esistere solamente a livello teorico. Anche l'affluenza alle urne, che stando ai risultati preliminari risulta essere la più bassa nella storia della nazione centroasiatica, può essere interpretata come un chiaro segno di sfiducia da parte della popolazione. Ma se è vero che parte dell'opposizione ripete da anni le stesse cose e ci si richiede cosa possa offrire di nuovo, è anche vero che negli ultimi anni l'attivismo civico è sempre più crescente. Unico vero attivismo civico e dal basso, unico vero, come si dice, unica vera cura quando la politica è così in marcia. Però è anche vero che è molto difficile portarla avanti. E questo, noi spesso seguiamo i movimenti dal basso proprio perché sono un sintomo di invece una presenza della popolazione attiva e quindi una speranza in qualche modo di rompere questi circoli viziosi dove si alternano tendenzialmente personaggi che tutto sommato non cambiano di fatto la situazione, cambia solo il nome del potere, no? Quando si parla della società kazaka bisogna poi rendersi conto della sua eterogeneità. Circa metà della popolazione inoltre ha meno di 30 anni e ha trascorso quasi tutta la sua vita sotto la leadership dell'ex Elbasy. Resta da capire il ruolo che la nuova generazione avranno all'interno dell'eventuale transizione politica. Quello che è certo è che un sistema corrotto non si può smantellare nel giro di pochi mesi e solo il tempo ci dirà verso quale strada sta andando il paese delle steppe, se verso un processo di democratizzazione o verso una forma di autoritarismo con un nuovo volto. E qui, no, vi ricordate, avevamo parlato anche della questione che erano aumentati i costi energetici anche per non aumentare i costi delle imprese, perché il Kazakistan ospita fra una delle più grandi banche dati di minaggio delle criptovalute, che chiedono un'enorme quantità di energia. Tra l'altro non sostenibile tendenzialmente, quindi se da una parte ci piace la criptovaluta in quanto cerca di svincolarsi dalla dittatura della moneta delle banche, dall'altra però non è che è proprio rose e fiori, appunto, quanto anche solo dal punto di vista energetico è una merda. Comunque, fermiamoci un attimo perché sto parlando veramente tanto, ma ci spostiamo poi per rimanere lì, in questo territorio della Centrasia, e per parlare delle forze di polizia o comunque del governo che usa la repressione, ci spostiamo un attimo in Uzbekistan. Non ne parliamo mai, ma purtroppo lì è un paese centrale proprio del Centrasia quindi anche chiaramente terra di passaggio la paura del terrorismo viene usata per un controllo importante della popolazione. Ma questa minaccia del terrorismo è reale o è solo una minaccia che viene usata per uno specchietto per le allodole? Ne parliamo fra poco. Parliamo di Uzbekistan e anche una puntatina per concludere, diciamo, il tema delle repubbliche ex sovietiche, anche una puntatina in Bielorussia e sul Lukashenko. Rimanete qua, pezzaccio, direi che andiamo da... Dov'è questo? No, è corto. Dov'è? Eccolo qua. Rimanete connessi qui col buon Tuco, questo è l'Ura dei Balcani. Rimaniamo appunto a parlare di Repubblica Post-Sovietica e poi ci spostiamo, lo dico all'inizio, sul giornalismo, ma appunto, un attimo, ancora un attimo di pazienza. Rimanete qui appunto con l'urlo dei Balcani. Wombat! Eccoci qua, l'uno dei Balcani, qui su Radio Wombat. Appunto, stavamo finendo con le questioni varie delle repubbliche sovietiche, cosiddette, ma poi chiaramente sono ben altro. E appunto, Uzbekistan, dicevamo, il terrorismo è una minaccia reale? Allora, la posizione geografica dell'Uzbekistan ne ha favorito un certo vantaggio rispetto agli altri paesi dell'area, ma al tempo stesso ha posto le basi per una frammentazione socio-culturale che in teoria potrebbe far implodere lo Stato. La presenza di gruppi terroristici da Tashkent, il pretesto di stringere le maglie della repressione anche ingigantendo la reale entità delle minacce interne. L'Uzbekistan è un territorio geograficamente eterogeneo ed etnicamente frammentato. La presenza di alcune zone che sfuggono al controllo altrimenti capillare di Tashkent ha fatto sì che per la classe dirigente uzbeka sorgesse ben presto un imperativo pressante preservare ad ogni costo l'integrità del paese. Il pericolo di instabilità è stato sapientemente, tra virgolette, aggirato dai due presidenti uzbeki che si sono succeduti dal 91 ad oggi, tenendo lontano il popoloso stato centroasiatico dalle vicende caotiche che hanno invece interessato quasi tutte le altre repubbliche ex sovietiche. Ma serve realmente condurre una lotta senza quartiere al terrorismo in Uzbekistan? Una domanda che ci poniamo sulla questione. Il territorio è compreso tra il Sirdaria a nord e l'Amu Darya a sud, il lago Daral ad ovest e le montagne del Tien Shan ad est. Rappresenta la regione più florida dell'Asia centrale. Un folto numero di persone è stazionato in questo fazzoletto di terra, tutto sommato non di dimensioni rilevantissime se paragonato al ben più esteso Kazakistan. Il fatto di controllare buona parte della valle del Fergana, cuore pulsante della regione centroasiatica, le grandi città della Via della Seta, come Samarcanda, Bukhara, Khiva, unitamente a Tashkent, appunto la capitale, centro amministrativo di primo livello sia durante l'epoca zarista sia in quello sovietico, ha assicurato all'Uzbekistan indipendente una posizione di vantaggio rispetto ad altri stati. La capacità statuale del paese, infatti, si è dimostrata fin da subito superiore rispetto a quella degli altri quattro stan, appunto gli altri stan, come l'Uzbekistan, per esempio, come il Kazakistan, come abbiamo parlato prima, che in modi diversi, dopo il crollo del comunismo, hanno dovuto ricostruirsi un'amministrazione burocratica e una classe dirigente. Gli anni 90 hanno rappresentato un periodo di assestamento, con sussulti in Kazakistan e Kirghizistan, e una lunga guerra civile in Tagikistan, dovuta all'odio atavico tra diverse tribù e fattori religiosi ed a spinte di matrice terroristica che giungevano dal vicino Afghanistan. È stata questa la fase in cui Islam Karimov, primo presidente della Repubblica Uzbeka, Karimov, ha deciso di chiudere il paese a buona parte dei contatti con il mondo esterno per coltivare le proprie reti clientelari all'interno dello Stato, senza il rischio di interferenze che potessero alimentare spinte centrifughe tra diverse tribù che compongono appunto il mosaico etnico uzbeko. L'etnia uzbeka, difatti, pur essendo prevalente nello Stato, non è omogenea al proprio interno, risultando spezzata in una pletora di tribù. Il pragmatico leader del paese ha saputo attirare a sé e depotenziare progressivamente le diverse fazioni, accentrando ricchezze nelle mani del proprio gruppo familiare. L'ha fatto per il popolo, eh? L'ha fatto per il popolo. Nella prima decade degli anni 2000 il regime uzbeko ha subito una svolta importante. Se la guerra scatenata dagli Stati Uniti contro l'Afghanistan ha visto insomma, l'Uzbekistan presente tra le schiere degli alleati della Casa Bianca, con i fatti di Andijan nel 2005, il paese ha impresso una forte stretta alle proprie relazioni con l'Occidente. Richiusosi su se stesso, l'Uzbekistan di Karimov ha perseguito costantemente una politica di lotta all'opposizione e contemporaneamente al terrorismo di matrice islamica da sempre presente nel paese. I metodi spregiudicati utilizzati dalle forze di sicurezza uzbeke e l'estrema arbitrarietà nel ricorso della giustizia hanno caratterizzato questo periodo come uno dei più cupi, comprimendo la libertà di culto e diffondendo una cultura del sospetto. In molti casi anche oppositori politici del regime sono stati oggetto di pesanti conseguenze, soprattutto se si riusciva a dimostrare il legame tra questi e movimenti terroristici presenti o presunti nel paese. La seconda decade degli anni 2000 ha visto un allargamento delle maglie della repressione grazie alla transizione di potere avutasi dopo la morte di Karimov e l'elezione del suo primo ministro, Shavkat Mirziyoyev, alla guida del paese. Nonostante un tentativo di liberalizzazione, l'Uzbekistan è di migliorare le condizioni della sua società, tuttavia il timore che lo Stato potesse andare incontro ad una frammentazione nel caso in cui fosse stato lasciato troppo spazio alla religione e alle spinte etno-tribali, così come all'opposizione politica, ha fatto sì che anche il nuovo presidente abbia mantenuto un generale avversione nei confronti di quelli che considerano rischi per la sopravvivenza dell'architettura statale. In Uzbekistan la laicizzazione forzata di matrice comunista ha stentato ad attecchire, facendo leva soprattutto sulla componente etnoculturale su cui riposa la religiosità centroasiatica. Durante gli ultimi decenni del regime comunista il paese ha riscoperto le proprie radici musulmane e ha posto le basi per quel risveglio nazionale che si è poi affermato dopo il 91. La religiosità uzbeka, tuttavia, non è stata esente da contaminazioni di matrice estremistica e terroristica, sicché una delle primissime preoccupazioni del presidente Karimov è stata quella di reprimere con forza ogni movimento fondamentalista. Ci sono due territori che hanno destato preoccupazioni nella classe dirigente uzbeka per la propria capacità di rappresentare potenzialmente due bombe ad orologeria. Si tratta della Valle del Fergana, in cui un mosaico etnico si accompagna a tensioni interstatali e dove opera storicamente il maggior numero di gruppi terroristici del paese, e la Repubblica Autonoma della Karakalpakistan. steppica e scarsamente popolata, ma non meno foriera di problemi, visti gli stretti legami etnici tra i Karakalpaki e i vicini kazaki, con la conseguente minaccia rappresentata dal separatismo. I principali movimenti terroristici attivi in Uzbekistan sono Hizbullah Tahrir, l'Islamic Movement of Uzbekistan, Akromiya, Tablighi, Uzun Sokol, Adolat Uyushmazi, Islom Lashkalari, Tafba, Nukilar e Yamat e Tablighi. La maggior parte di queste organizzazioni è attiva nella valle del Fergan, dove si avvantaggia del crocevia di etnie e della presenza di persone emarginate. Il vicino Kirghizistan, inoltre, a causa della propria debolezza, ha rappresentato per i terroristi una sorta di punto sicuro in cui rifugiarsi, ogni qualvolta la repressione uzbeka raggiungesse livelli eccessivi. Guidati in molti casi da idee fondamentaliste wahhabite, quando non finanziati direttamente dall'estero, i movimenti terroristici uzbeki sono stati coinvolti in operazioni sia all'interno dello Stato, con una serie di attentati come quello a Tashkent del 99, sia all'esterno, partecipando alla guerra civile tagica, compiendo rapimenti e venendo impiegati come foreign fighters in vari teatri. In Uzbekistan, in particolare, lo scopo delle azioni era dichiaratamente diretto a rovesciare il dispotico regime, appunto, di Karimov, sebbene ogni organizzazione avesse una propria agenda. Il tema della lotta ai separatisti interni, reali o potenziali, e al terrorismo si innesta su un più generale processo di costruzione dell'architettura nazionale, che in Uzbekistan non è ancora oggi del tutto completo. Sebbene il paese abbia ereditato una solida tradizione burocratico-amministrativa dalle passate dominazioni, al proprio interno si presenta divisa in varie etnie, e ciascuna di queste risulta frammentata in molteplici tribù che influenzano la coesione territoriale. Non stupisce dunque che la repressione del terrorismo, del separatismo e dell'opposizione politica sia stata portata avanti in un quadro di forte accentramento del potere, nelle mani appunto di Karimov. Spesso il ricorso alla repressione motivato da rischi terroristici è stato utilizzato per mettere fuori dai giochi persone altrimenti politicamente scomode e per aumentare ulteriormente i controlli sulla società uzbeka. Basti pensare ai rigidi controlli nelle metropolitane, al divieto per i venditori di frutta di stazionare nei luoghi affollati quando portavano in vendita anguri e meloni, vista la facilità nell'occultare dispositivi all'interno di grossi frutti. Le famose angurie suicide. Allo stesso modo, le pratiche religiose più evidenti sono state significativamente scoraggiate, soprattutto quelle che comportassero assembramenti e socialità. Il tentativo portato avanti dal regime di Karimov era di isolare gli uzbeki e spezzare i legami sociali millenari che caratterizzano il paese, in modo da permettere al potere statale di penetrare o pervadere lo Stato. Inoltre, forte è stato il processo di uzbekizzazione, assimilazione delle popolazioni stanziate sul suolo nazionale, spesso appartenenti a gruppi etnici privi di uno stato di riferimento, e si sono avuti episodi di scontri e violenze ai danni di alcune etnie in particolare, come i meschi turco-georgiani della valle del Fergana, che furono fatti emigrare in seguito a un violento pogrom esploso nell'89 del 1900, ancora prima che l'Uzbekistan ottenesse l'indipendenza. E quindi, insomma, l'Uzbekistan non è tutto tranquillo, anzi, lo Stato, diciamo, che ancora sta cercando di nascere, uno Stato di diritto, eccetera, passa per una politica di polizia forte, e il dubbio è che a lungo andare questa lotta al terrorismo sia più una scusa per tenere strette le maglie dello Stato sulla cittadinanza, piuttosto che effettivamente una lotta a il terrorismo in sé. Bene, ultima notizia appunto legata a questa area geografica, diciamo, appunto è sulla Bielorussia, perché la Bielorussia permetterà l'ingresso senza visto ai cittadini lettoni e lituani per tutto il 2022. Secondo i baltici, è un pretesto di Minsk per raccogliere dati e informazioni personali sensibili. Secondo il governo bielorusso, un'opportunità per i vicini alla soglia della povertà di accedere a generi di prima necessità e a prezzi modici oltre frontiera. Nel contesto del conflitto, chiaramente, dell'Ucraina, si innescano anche reazioni di sponda, periferiche ma collegate al nodo principale. Come sempre, le interpretazioni sono molteplici. Le relazioni tra la Bielorussia e gli stati limitrofi non attraversano il loro periodo più disteso già da qualche tempo. Dalla scorsa estate, Lettonia, Lituania e Polonia stanno prolungando lo stato di emergenza dichiarato al confine con la Bielorussia, allo scopo di arginare il massiccio flusso di migranti incoraggiato secondo i tre paesi europei proprio dal regime di Lukashenko. Tuttavia il livello di allarme era sceso sensibilmente negli ultimi mesi, complice anche la guerra in Ucraina. Ne abbiamo parlato diverse volte, appunto la Bielorussia che sfrutta, diciamo, un po' questi flussi migratori, come molti altri paesi, come la Turchia per esempio, per avere una forza in più, insomma un'arma in più, un proiettile in più alle proprie armi politiche internazionali. Di recente però Minsk ha giocato una nuova carta, anche un po' in attesa, suscitando appunto la perplessità dei paesi baltici. Infatti questa è una notizia di metà aprile, diciamo. Metà aprile il Ministero degli Esteri di Bielorussia ha offerto ai cittadini lettoni e lituani la possibilità di entrare senza visto. Il test, che era previsto per la durata di un mese, ha dato risultati inattesi. Secondo la Guardia di Frontiera lituana, il numero di persone transitate verso Bielorussia è triplicato. Meno significativo invece è l'affluenza dalla Lettonia, dove comunque i varchi di confine non tengono traccia dei movimenti in uscita e quindi è anche difficile di fare delle stime. Questo gesto da parte della Bielorussia dimostra chiaramente la volontà del nostro paese di mantenere buone relazioni di vicinato con gli stati limitrofi e facilitare i contatti tra le popolazioni. Questo lo dice chiaramente, nonostante le sanzioni che hanno in quanto alleati della Russia. Questo lo dichiara il ministro degli esteri di Minsk. Confidiamo che questa iniziativa possa aiutare i cittadini e gli stati vicini a comprendere la moderna Bielorussia, la sua politica e la sua economia, ed approfondirne la cultura. Secondo Minsk, a 4 giorni dall'introduzione del provvedimento sono stati registrati più di 4.000 ingressi, nella prima metà di maggio addirittura 23.000, merito anche del miglioramento della situazione pandemica. È difficile comparare questi dati con quelli del 2020 e del 2021, periodo in cui gli spostamenti sono stati fortemente colpiti dalle restrizioni sanitarie in vigore. A Vilnius sono preoccupati per le implicazioni in fatto di sicurezza e non solo. Secondo le autorità, i dati personali dei cittadini che si recano in Bielorussia e altre informazioni sensibili potrebbero essere a rischio, al punto che è al vaglio la proposta di una campagna social per focalizzare l'attenzione dei potenziali viaggiatori sulle possibili minacce, ma in particolare sui motivi dell'ingresso in Bielorussia che le versioni discordano. Secondo i dati divulgati dalle autorità baltiche, gran parte dei viaggiatori motiva gli spostamenti con visite a parenti e amici, con picchi registrati prima di Pasqua e della festa della mamma. La maggior parte dei visitatori risiede nelle zone di confine, molti meno quelli provenienti dalle province occidentali. Molti tendono a rientrare nel proprio paese di origine portando con sé merci acquistate in Bielorussia, frequentemente taniche di benzina, stecche di sigarette, alcolici e medicinali, in quantità irrisorie, per evitare code e dichiarazioni di dogana. Ma su questo punto la versione Minsk presenta qualche discrepanza, e non sono sfumature. Prendete i nostri vicini, i lituani e i lettoni, senza parlare dell'Ucraina. Erano paesi così felici, avevano tutto, e ora stanno lì, al confine, a chiedere di poter entrare in Bielorussia per comprare almeno la farina. Questo lo dice chiaramente Lukashenko. Alcuni commentatori russi hanno aggiunto che nei Baltici mancherebbe ogni genere essenziale, persino il sale, e che le guardie di frontiera bielorusse chiuderebbero un occhio nei confronti dei frontalieri europei. Le reazioni alla dichiarazione di Lukashenko non si sono fatte chiaramente attendere. Dall'ufficio di Svetlana Tikhanovskaya, leader del movimento democratico bielorusso che si oppone al regime, hanno risposto che i veri motivi per cui la Bielorussia sta permettendo l'ingresso ai cittadini baltici senza visto è diverso. Non vi sta invitando perché siate portavoce dei valori europei, del rispetto della democrazia o per buoni rapporti vicinato. Vuole che veniate e spendiate i vostri soldi, quei soldi con cui pagate la benzina e gli altri prodotti di prima necessità, perché qui costano meno. Quei soldi servono al regime. Vabbè, è chiaro. La Lituania inoltre ha replicato che c'è anche un altro fenomeno degno di nota in atto, ma in direzione contraria. Da quando le restrizioni dovute alla pandemia sono state allentate, si è verificato un massiccio afflusso di cittadini bielorussi verso le repubbliche baltiche e soprattutto verso la Polonia. Molti bielorussi vengono in Europa a fare spese, dato che sono in un regime tax free e che l'IVA pagata gli viene rimborsata quando passano il confine, spiegano dall'ufficio delle dogane. Va bene. Ma cosa c'è di vero nello scenario descritto da Lukashenko? Certo è che la Lettonia e la Lituania sono alle prese con il peggior aumento dei prezzi registrato dal 96, con l'inflazione che ha raggiunto livelli record. In Lituania al 16,84 lo scorso aprile. Il 23 maggio il presidente lituano Gitanas Nauseda ha firmato la legge di bilancio 2022, ma non ha risparmiato commenti amari criticando il governo per la lentezza dei lavori. I cittadini pagano le tasse per ricevere servizi migliori e un supporto tempestivo da parte dello Stato in tempi difficili. Sono scettico sulle tempistiche dell'adozione di questi provvedimenti, ma la buona notizia è che finalmente abbiamo il primo pacchetto di misure per contrastare l'inflazione previsto per quest'anno. Per mitigare gli effetti dell'inflazione sono stati accantonati 973 milioni di euro. La nuova legge di bilancio include inoltre un aumento delle pensioni dal livello dei redditi non imponibili, oltre che risorse destinate a compensare l'impatto degli aumenti dei prezzi di gas e elettricità sulle bollette dei cittadini, fondi per le infrastrutture comunitarie come la Rail Baltic e per l'accoglienza di rifugiati ucraini. In Lettonia, secondo i dati del Central Statistic Bureau, il tasso di inflazione nel paese nel mese di aprile ha registrato un aumento del 13% rispetto allo stesso mese del 2021 e un 2,2% solo rispetto a marzo 2022. A incidere maggiormente è stato l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, dei trasporti, delle bevande alcoliche, del tabacco e dei prodotti importati, compresi abbigliamento e prodotti medicinali. Secondo una rappresentante della Banca di Lettonia, difficilmente aprile segnerà l'apice del livello di inflazione per il 2022, che potrebbe toccare quota 18% nei prossimi mesi. Ci aspettiamo che il tasso di inflazione rimanga in doppia cifra per tutto l'anno e che l'aumento dei prezzi rallenti solo nel 2023. Intanto nel centro di Riga iniziano a comparire i primi spazi commerciali vuoti. La pandemia si è sovrapposta alla guerra in Ucraina. Questo ha causato un notevole stress sia per i business esistenti che per quelli potenziali. Insomma, quindi questa è la situazione, cioè i due paesi baltici, Lituania e Lettonia, non stanno benissimo economicamente e la Bielorussia dice venite a spendere i vostri soldi qua che tutto costa meno perché c'è un regime chiaramente di tassazione ben diverso, e eccetera eccetera. Bene, quindi questa era l'ultima notizia dalle ex repubbliche sovietiche, però appunto stavamo parlando di energia, quindi vorrei in qualche modo concludere questa parte parlando di un isolotto, parlando dell'isolotto di Revitossa, che è un piccolo pezzo di terra arida nel golfo del Megara, a ovest di Atene. Ok, stiamo parlando quindi dei mari greco-turchi. Non ci sarebbe niente di speciale in questo luogo se non fosse diventato l'unico terminale GNL in Grecia e una roccaforte energetica strategica per l'Europa. Lo scorso aprile, nel mezzo di un'imminente crisi energetica, la stazione di rigassificazione di Revitossa, ampliata negli anni anche grazie a numerosi investimenti nelle politiche di coesione di Unione Europea, è stata ulteriormente potenziata. Con 9 incarichi di GNL previsti per novembre, molti parlano del ruolo strategico dell'isolotto nella salvaguardia della sicurezza energetica in Grecia e nei Balcani, alla luce degli sforzi dell'Unione Europea per trovare soluzioni praticabili alternative al gas naturale russo. L'apertura degli impianti di GNL a Revitossa rafforza l'affidabilità del sistema del gas naturale poiché offre una soluzione alternativa al gas russo. Questo lo dichiara appunto Savas Papafilippou, ex CEO di DEPA, che è la Public Gas Corporation of Greece, al quotidiano greco Tovima, in occasione dell'inaugurazione della prima stazione di GNL in Grecia. Ma non in questi giorni. Perché la frase così attuale risale al 2008, cioè in realtà questa frase che vi ho citato ora risale al 2008. All'epoca la Grecia non aveva intenzione di interrompere la cooperazione con il potente amico e alleato, era trascorso meno di un decennio dall'arrivo tanto atteso del primo gas naturale russo in Grecia, a Salonicco, per la precisione era il 96. Dopo anni di negoziati con l'allora URSS, la Grecia, sotto la guida di PASOK, aveva ottenuto una vittoria diplomatica accordandosi con Mosca sulla fornitura di gas naturale liquefatto, nonostante l'opposizione statunitense. Un accordo interstatale con l'Unione Sovietica era stato firmato ad Atene all'inizio dell'87, mentre un altro accordo con l'Algeria sarebbe stato firmato nella capitale greca nel febbraio dell'88, l'anno successivo. Questi rapidi sviluppi nel campo dell'energia avevano portato alla nascita della stazione appunto di Revitossa all'interno della visione greca di una presenza potenziata nell'Europa sudorientale. Per comprendere l'entità di questo appunto di questo ambizioso progetto bisogna considerare che durante i primi 12 anni della sua costruzione per l'impianto erano stati spesi 440 miliardi di dracme greche, il che lo rende il secondo maggior investimento energetico dopo quello realizzato per il Public Power Corporation, la più grande azienda elettrica della Grecia. Proprio come molti altri piani su larga scala nel paese, ci sono voluti diversi anni prima che il progetto specifico prendesse vita. Il primo impianto temporaneo di stoccaggio e gasificazione è stato costruito nel 2000. Lo schema è stato aggiornato nel 2008 ed è stato finalmente nel 2018 che il terminale è stato reso funzionale. Nell'aprile del 2022 il governo greco ha previsto la creazione di un nuovo molo su piccola scala presso il terminal appunto di Revitossa. Il progetto è stato inserito nel programma operativo Competitività, Imprenditorialità e Innovazione 2014-2020 della politica dell'Unione Europea di coesione per decisione del vice ministro dello sviluppo e degli investimenti Johannes Tsakiris. Il nuovo serbatoio galleggiante è stato consegnato in pochi mesi. Il serbatoio aumenta di 145.000 metri cubi la capacità di stoccaggio della stazione dell'isolotto. Lo scorso agosto, dopo aver ispezionato il sito, il ministro dell'Ambiente e dell'Energia, Kostas Kreskas, ha commentato che il governo greco è intervenuto immediatamente per proteggere il paese dallo scenario sfavorevole dell'introduzione del flusso di gas naturale della Russia. Insieme con le nuove stazioni di Corinto e Alessandropoli, la Grecia diventa una porta del gas naturale per l'intera Europa sudorientale. Parlando alla televisione nazionale greca lo scorso ottobre, il gestore dell'impianto, che è Aristoteles Nastos, ha spiegato come, bellissimo Aristoteles come nome, ha spiegato come Revitossa abbia la capacità di garantire l'autonomia energetica del paese per il gas naturale liquefatto. All'inizio dell'anno il porto di Revitossa ha ricevuto circa 4,5 milioni di metri cubi di GNL, circa 28 terawatt di energia, terawattora chiaramente. Dalla creazione dell'impianto del 2000 sono state scaricate 690 navi di gas naturale liquefatto, mentre all'inizio del 2022 sono state ricevute 62 navi. Il rapporto tra gas liquefatto e gas è di circa 1 a 600, cioè una nave GNL corrisponde a 600 navi che trasportano gas naturale. 1 a 600, cioè una nave GNL corrisponde a 600 navi che trasportano gas naturale. Ok, perché liquefatto e poi va rigassificato a Livorno, che tanto lo faranno. Nascerà proprio un rigassificatore proprio per fare una cosa analoga. Secondo Nastos, anche in caso di temporanea assenza di navi, l'impianto di Revitossa può garantire alla Grecia autonomia energetica variabile da 12 a 15 giorni. Un vantaggio significativo dalla fornitura GNL che può provenire da tutto il mondo, a differenza del monopolio del gasdotto. L'esistenza di più fornitori garantisce la sicurezza e l'approvvigionamento grazie alle fonti alternative. Attualmente il porto si affida principalmente al suo fornitore americano, ma ci sono anche carichi provenienti da Spagna, Algeria, Oman e Indonesia. E forse anche Giappone tra un po', perché il Giappone c'ha tanto gas. E quindi probabilmente anche da là arriverà. Bene, quindi questo era questo isolotto con il rigassificatore, che sembra essere l'unica alternativa al gas che l'Europa sia in grado di creare. E quindi niente, questo. Ok, allora. Niente, parliamo invece, questa era legato appunto all'energia, altre due notiziole, una legata alla Romania. Perché cosa è successo in breve? Viene fatta una gara d'appalto pubblica come tante altre. Bisognava sostituire le vecchie Dacia Logan per la polizia, va bene? Quindi la polizia, cioè lo Stato, ha indetto una gara d'appalto per l'acquisto di 600 auto. Si è presentato un solo offerente, l'automobile Bavaria SRL, che è l'importatore ufficiale della BMW in Romania. E fondamentalmente le auto sono della BMW serie 3. L'importo del contratto è 20 milioni di euro al lordo delle imposte, metà dei quali finanziati dai fondi europei. Però questa offerta unica ha attirato l'attenzione, perché il bando era dedicato con specifiche tecniche molto 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 stringenti e dovevano rispettare appunto chi si presentava al bando. Una di queste spiccava sulle altre, di queste, diciamo, di queste specifiche tecniche, ecco. L'IGPR voleva un veicolo a trasmissione automatica con un cambio di almeno 8 più 1 velocità. Cercando l'unico mezzo possibile che ha queste specifiche, le varie specifiche più queste ultime che vi ho detto, è la BMW. In particolare il modello 320iX. Però il punto è che queste specifiche, che evidentemente avvantaggiano chi vende le BMW, perché solo esse hanno queste specifiche, in realtà non sono specifiche buone, anzi sono specifiche sbagliate. Il vincolo delle 8 velocità per il cambio automatico ha eliminato l'80% della concorrenza. Inoltre, il motore di questo tipo di auto ha poca potenza. Le ultime auto acquisite dalla Romania per stare al passo con le infrazioni di velocità erano state le Volkswagen Passat. Quindi 20 anni fa erano state comprate Volkswagen Passat per le macchine della polizia della Romania. Ma le BMW che ora verranno acquisite, che hanno vinto il bando, sono meno potenti delle Passat. Ok? Ci sono state delle gare d'appalto successive. Alla prima non arrivarono offerte, ma le specifiche richieste tra la prima e la seconda non sono state modificate per attirare potenziali candidati. Quindi è rimasta la stessa. In generale, le gare d'appalto dedicate sono comuni negli stati balcanici, dove la magistratura anticorruzione non è generalmente strutturata sufficientemente per far rispettare lo stato di diritto. Ma questo bando mascherato ha attirato l'attenzione dei media romeni, soprattutto per l'identità del proprietario dell'automobile Bavaria SRL, che ha vinto questo bando. Perché si tratta di Michael Schmidt, uomo d'affari di 62 anni, amico di lunga data di Klaus Johannes. Come Klaus Johannes, Michael Schmidt proviene dalla comunità sassone della Romania ed è cittadino tedesco, avendo lasciato la Romania nell'81. Attraverso la società automobile Bavaria SRL, lui è a controllare l'importazione delle BMW in tutta la Romania. Il presidente romeno ha riconosciuto pubblicamente la sua amicizia con l'uomo d'affari. Ho un rapporto stretto con Schmidt. Ho pochi amici. È un uomo di valore. È vero che la sua azienda ha fornito a Sibiu una BMW che potevamo utilizzare come volevamo, ha dichiarato Klaus Johannes. Appunto, Klaus Johannes è il presidente. Questo lo ha dichiarato nel 2014, quando ero sindaco di Sibiu. Durante la campagna presidenziale 2014, l'uomo che avrebbe poi vinto le elezioni ha vissuto pagando l'affitto in un appartamento sempre di Michael Schmidt a Bucarest. Un rapporto che continua anche in seguito. Nell'ottobre del 2021, Schmidt e sua moglie hanno accompagnato il presidente Johannes ad Aquisgrana, in Germania, per la consegna del premio Carlo Magno. Chiaramente si è indignato Johannes, è un'amicizia, ma non ha alcun peso sulle vicende. Dai. Il fatto è che prima che il Partito Nazionale Liberale salisse al potere nel dicembre 2019, Automobile Bavaria aveva vinto pochi appalti pubblici. Dal 2007 al 2008 l'azienda si è aggiudicata solo 5 contratti per un valore complessivo inferiore ai 4 milioni di euro. Dall'insediamento di Klaus Johannes alla presidenza, la società di Schmidt possiede anche, tra l'altro, MHS Truck e Bus, quindi vende anche autobus e camion. Importatori di autocarri MAN, MHS Truck Service, per prezzi di ricambio e veicoli speciali, hanno firmato contratti pubblici per un totale di 238 milioni di euro con le istituzioni pubbliche rumene, il 70% dei quali dopo il 2019 e dopo il ritorno del PNL al governo, cioè quindi di Johannes. La maggior parte di questi contratti statali sono stati sottoscritti con istituzioni pubbliche gestite da membri del PNL, il partito appunto di Klaus Johannes e di fatto il leader. E niente, però purtroppo la procura anticorruzione è stato vegetativo in Romania e quindi probabilmente non succederà niente, però i giornali hanno detto: ma ragazzi, ma siamo sicuri che vada tutto bene? Perché qui è il suo miglior amico, continua a vincere appalti e questo appalto sembra fatto proprio apposta per lui e tra l'altro va a danneggiare, tra virgolette, la polizia perché gli dà macchine meno potenti di quelle che avevano prima. Quindi queste notizioli dalla Romania. Quindi però mi sembra arrivato il momento di parlare di giornalismo, visto che proprio i giornalisti sono quelli che hanno tirato fuori la questione, non la procura anticorruzione, cioè giornalisti attraverso il sindacato della polizia, va detto, però sempre giornalisti. Allora, quindi direi di questa notizia qua, abbastanza interessante, importante. Nuove rivelazioni riaprono lo scandalo sorveglianza in Grecia. Quindi ci riallacciamo alla Grecia di cui abbiamo parlato poco fa. Decine tra giornalisti, politici e imprenditori erano nel mirino dei servizi segreti e spyware. Chi dava gli ordini? Poco dopo le 10 del mattino del 6 novembre, il settimanale Documento è già introvabile in diverse edicole del centro di Atene. Caso più unico che raro in un paese dove le vendite dei giornali non vanno esattamente a gonfie vele, ma neanche qua. Il motivo è uno scoop realizzato dal settimanale che svela 33 nomi illustri la cui comunicazioni, secondo fonti affidabili al di sopra di ogni dubbio, sarebbero state intercettate e messe sotto sorveglianza. Nella lista Documento Non sono presenti solo figure di opposizione e giornalisti critici nei confronti dell'esecutivo, ma anche uomini d'affari politici ed editori vicini al primo ministro Mitsotakis e persino ministri del governo di Nuova Democrazia. Le nuove rivelazioni aprono l'ennesimo inquietante capitolo dello scandalo sorveglianza, meglio noto come Predator Gate, dal nome dello spyware utilizzato. Lo scorso agosto Mitsotakis aveva ammesso che i servizi segreti, EYP è la sigla dei servizi segreti greci, aveva sorvegliato Nikos Androulakis, leader del partito di opposizione PASOK. Il primo ministro aveva rivendicato la legalità del monitoraggio, di cui si dichiarava all'oscuro, pur riconoscendone l'inopportunità politica, ma aveva assicurato che le autorità greche erano estranee all'uso dello spyware Predator, di cui sia Androulakis che il giornalista Thanasis Koukakis era stati il bersaglio. I fascicoli in mano alle EYP e relativi a questi due casi sono inspiegabilmente andati distrutti. Mannaggia. I giornalisti di Inside Story hanno però individuato una rete di relazioni personali e affari che collegavano il segretario generale dell'ufficio del primo ministro e nipote di Mitsotakis, Grigoris Dimitridis, dimissionario in seguito alla sorveglianza appunto di Androulakis, a Intellexa, azienda con sede ad Atene che commercia lo spyware in Grecia. L'inchiesta tuttavia aveva raggiunto un punto morto. La commissione parlamentare incaricata di indagare sul caso, composta in maggioranza da membri del partito di governo, ha lavorato a porte chiuse senza interpellare alcuni dei testimoni chiave. Le accuse all'opposizione relative a uno scandalo legato alla sorveglianza legale del telefono di Androulakis e delle operazioni delle EYP sono crollate come un castello di carta. Questo lo ha scritto la Nuova Democrazia nelle sue conclusioni. L'uso dello spyware illegale da parte delle autorità è stato ancora una volta categoricamente negato. Le nuove rivelazioni smentiscono questa versione dei fatti secondo le informazioni in possesso di documento. Gli obiettivi venivano posti sotto sorveglianza da parte delle EYP al fine di accertare i loro contatti frequenti e le loro relazioni. Conclusa questa prima fase ed individuati gli obiettivi, entrava in gioco Predator, in grado di accedere ad ogni informazione del dispositivo infettato. Emerge un sistema di sorveglianza coordinato in cui i servizi segreti lavorano di concerto con gli attori privati che commerciano e operano lo spyware. Deus Ex Machina, sostiene documento, sarebbe il primo ministro Kriakos Mitsotakis, a cui dal 2019 i servizi segreti rispondono direttamente. I 33 sorvegliati illustri presenti sulla lista di documento non includono solo membri dell'opposizione e i parlamentari di Siriza tipo Olga Gerovasili e Christos Pritsis. Ci sono anche membri di Nuova Democrazia e persino elementi del governo in carica, come il ministro degli esteri Nikos Dendias, quello dello sviluppo economico Adonis Georgiadis, sorvegliato insieme alla consorte Eugenia Monolidou, quello della finanza e quello del lavoro. Non vi dico tutti i nomi perché sono difficili da pronunciare. Tra i politici spiccano anche i nomi dell'ex primo ministro e leader della Nuova Democrazia Antonis Samaras e dell'ex commissionario dell'Unione Europea Avramopoulos. Ci sono anche i giornalisti, oltre al già noto caso di Koukakis e Antonis dell'Atolas. La lista include il direttore del quotidiano Katimerini, l'armatore e imprenditore Evangelos Marinakis sarebbe stato invece sorvegliato indirettamente tramite persone a lui vicine, come Theodoros Karipidis, presidente della squadra di calcio Aris Salonicco. Secondo documento, Karipidis avrebbe ricevuto tra giugno e novembre 2021 ben 4 messaggi ESCA con lo scopo di installare Predator sul suo dispositivo a seguito del click sul link infettato. Interpellati dal settimanale, molti degli interessati sono astenuti dal commentare e si sono detti all'oscuro dei fatti, ma la presenza di nomi vicini al primo ministro tra i potenziali sorvegliati potrebbe ben presto trasformare la vicenda anche in una questione di leadership interna a Nuova Democrazia. In un'intervista concessa il giorno successivo, Mitsotakis ha parlato di bugie incredibili, liquidando gli ultimi sviluppi giornalistici come una vergogna e una sciagura. Il governo si è anche detto pronto a legiferare contro il commercio degli spyware in territorio greco. Le nuove rivelazioni hanno riportato il caso su tutte le prime pagine. Il quotidiano Tanea, di proprietà dello stesso Evangelos Marinakis, presente nella lista, titolava a inizio ottobre «Intercettazioni, fine della storia». Il 7 novembre la prima pagina recitava «Si faccia subito luce». Gli unici a non aver mai smesso di puntare i riflettori sulle vicende sono le associazioni per la libertà di stampa e i giornalisti investigativi, spesso a scapito della loro stessa sicurezza. Anastasio Stelloglu, reporter d'inchiesta di Inside Story, ha raccontato di recente di aver lavorato sul caso in condizioni di assoluta solitudine e a fronte di continue intimidazioni, tra cui pedinamenti neanche troppo discreti e un tentativo da parte di un sedicente agente di polizia di accedere alla sua automobile in un parcheggio di Atene. Oltre a ostacolare e a sorvegliare i giornalisti, le autorità greche non hanno fatto nulla per agevolare il lavoro delle istituzioni incaricate di scoprire la verità. Lo ha evidenziato l'europarlamentare Sofi Intivelda al termine della missione greca conclusa pochi giorni fa alla commissione PEGA, stabilita per fare luce sull'uso dello spyware negli stati dell'Unione Europea. Proposta in gioco non è solo la privacy dei singoli, dice, ma la nostra democrazia e la nostra società libera nel suo complesso. Quindi non solo si cerca di controllare i mezzi di informazione, ma ci sono anche, effettivamente c'è anche il mondo dello spyware e del... visto che ormai tutti abbiamo un telefono cellulare, siamo molto più soggetti a un controllo se non siamo attenti. Quindi questo è legato sempre appunto ai giornalisti. OCCRP, la piattaforma transnazionale di giornalismo investigativo contro il crimine e la corruzione, ha ideato un sistema per prevenire le querele. Questo è staccato chiaramente dalla questione della Grecia, che è terminata, ma è collegata, diciamo, all'ambito del giornalismo. Impedire l'auto... perché avete visto in Grecia poi vi ha detto no, ma i giornalisti dicono cazzate, insomma, mica sempre. Impedire l'autocensura e difendere i giornalisti dalle querele bavaglio, un vero e proprio scudo a difesa dei reporter. C'è un interessante articolo, se vi interessa, sempre balcanicacas.org, querele bavaglio, in arrivo uno scudo anti-slap, che racconta tramite un'intervista appunto come funziona questa questo modo di prevenire le querele, impedire l'autocensura, schierarsi da subito in difesa dei giornalisti e del loro lavoro, e soprattutto evitare che accettino compromessi magari ammorbidendo i toni e tacendo informazioni di rilievo pubblico. Questi sono gli obiettivi del progetto di consulenza e sostegno legale che sarà attivo tra qualche mese, appunto grazie all'OCCRP, la piattaforma transnazionale di giornalismo investigativo contro il crimine e la corruzione. E niente, ci sono dettagli se volete sempre su questo articolo. Molto 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 interessante. Appunto, abbiamo fatto un attimo una pausa su sui giornalisti, e chiaramente stiamo andando in conclusione di puntata perché mi sto dilungando troppo, anche se avrei miliardi di cose da dire. Interessante da seguire il movimento dal basso, che sono quelli che ci piacciono a noi, Pogrek Tvrdava, che si batte al 2018 per limitare l'inquinamento prodotto dall'acciaieria di Smederevo in Serbia centrale. Come sappiamo, in Serbia, in realtà, che, appunto, questo paese con tanti piani staffa e che punta a diventare un paese fondamentale nei Balcani e iperindustrializzato, chiaramente dà libero sfogo alle industrie, diciamo. E quindi c'erano, no, le cave di che era beriglio, tipo, non mi ricordo più, insomma, che avrebbero devastato tutta una parte enorme di territorio, di tra l'altro, se non sbaglio, a coltivazione. Grandi proteste, fermato. C'è anche appunto però questo Pokret Svada, perché l'acciaieria di Smerdeva in Serbia centrale, che tra l'altro a ridaglie è proprietà della gigante cinese HBS, è una roba, insomma, una roba importante perché tocca equilibri locali, nazionali ma anche globali. Fondamentalmente nasce nel 2018. Durante questi anni le attività si focalizzano sui problemi ambientali, ma lottano contro la corruzione e la trasparenza delle istituzioni. Per 4 anni e mezzo le attività principali sono quelle di diffondere consapevolezza riguardo l'inquinamento dell'aria nella zona appunto di Smederevo. Di Smederevo, perché qua abbiamo un c'è un grande problema con l'inquinamento atmosferico. Non solo quello dell'aria, ma anche del suolo e dell'acqua, principalmente causati appunto dall'acciaieria a Radinac, che è un villaggio vicino appunto a Smederevo, che adesso non è sempre stato, ma adesso è di proprietà cinese. La ragione per cui viene fondata l'organizzazione, all'inizio era un'organizzazione informale, diciamo, che postava roba su Facebook fondamentalmente e denunciava, diciamo, attraverso, ahimè, Facebook. Ma poi ha iniziato con iniziative sul posto, specialmente nei villaggi di Radinac, appunto, dove c'è l'acciaieria, Vranovo e Ralja. che sono i punti più colpiti, diciamo, da questo inquinamento. Comunque, diciamo, qual è la situazione? Nel 2018 il più grande cambiamento a Smederevo è stato che le persone cominciano a parlare apertamente dell'inquinamento, perché prima non se ne parlava. Piano piano nel 2018 lo sblocco da cui poi l'associazione trova forza e iniziare a parlare quantomeno del problema. Il problema dell'inquinamento non è cosa nuova, appunto, fino dagli anni 60, dice, quando l'acciaieria lascia il 1960, è già lì, però negli anni 60 c'era un'attenzione all'inquinamento pari quasi a zero. Nel 2016 però viene comprata appunto dall'azienda cinese HBS, che aumenta la produzione senza fare investimenti tecnologici su misure per limitare le emissioni. La strategia appunto di questo movimento è cercare di fare pressione proprio sull'azienda, perché non è che vogliono fermare la produzione, ma vogliono che si fermi l'inquinamento derivante dalla produzione. Anche perché dà lavoro, ci sono 5.000 persone che lavorano nell'acciaieria e la città di Smederevo conta circa 25.000 lavoratori, okay? 5.000 dal paese lì accanto, 25.000 dalla città. Il 20% dei lavoratori della città lavora nell'acciaieria, il 40% dei cittadini appunto di Smederevo ha connessioni economico dirette o indirette con la fabbrica. Cosa hanno fatto? Nel 2019 uno dei compiti che si sono posti era quello di piazzare una stazione di rilevamento di inquinamento nell'area, e ce l'hanno fatta. Dopo questo hanno provato ad installare un'altra a Salinac, altro villaggio. Quindi al momento ci sono queste due stazioni per il rilevamento dell'area e l'inquinamento affidabili, e Radinac è risultata essere la più inquinata della Serbia. Quindi insomma questo è un po' il lavoro che stanno facendo, interessante, molto simile a quelli che facciamo anche noi qua. Quindi seguiremo appunto la lotta, cercheremo di seguire questa lotta del movimento Pokret Tradava. Mi piaceva parlarne perché il mondo è paese e quindi appunto sosteniamo i movimenti dal basso e siamo consapevoli che se non inquinano qua, inquinano di là. Cioè il problema è endemico, non è certo territoriale. Singolarmente alle varie zone. Però legato appunto alla questione del lavoro, per esempio appunto lì c'è una mega azienda che dà lavoro al 40% al 50% di una città, al 50% di un villaggio. Come fai a combattere ad armi pari? Questi dicono: guarda, se smetti di rompere le palle ti si manda via. Comunque trovano il modo di licenziarti. E non c'è certo uno stato che sta lì a difenderti. Difenderà probabilmente invece l'azienda e non te. Quindi facciamo in conclusione lo stato dell'arte nei Balcani occidentali delle lotte per il lavoro e dei sindacati. Quindi ora si parla di questo. Ho un pezzettino che ho preparato, che è Despacito in versione balcanica, che non è niente male. Però non so, forse lo manderò la volta prossima, perché qui stiamo andando un po' lunghini. Quindi dai, andiamo con quest'ultimo argomento e poi ci sentiamo la prossima volta, giuro che vi faccio sentire Despacito in versione balcanica. Allora, con stivali di gomma alti fino al ginocchio e abiti da lavoro, nel proprio orto a Tuzla, Bosnia e Herzegovina, Ermina Buzuladic, ora in pensione, trasuda la stessa energia che l'ha aiutata a guidare una lotta pluriennale per la sopravvivenza della Dita, la fabbrica di detersivi della città. Per far rinascere la fabbrica danneggiata dalle guerre e affossata dai processi corrotti di privatizzazione, Buzuladic ha fatto sciopero della fame, occupato la fabbrica resistendo alla polizia, guidato i manifestanti per le strade e una volta si è perfino sdraiato in mezzo a una strada per preservare le prove di crimini finanziari legati alla privatizzazione della fabbrica. Questa è una figura carismatica, divenuta simbolo delle lotte dei lavoratori in tutto il paese, ma non è l'unica in Bosnia, quindi. Conflitti per l'indipendenza dei sindacati e per i diritti dei lavoratori sono in corso in tutta la Bosnia. Nella transizione dal socialismo al mercato capitalista non sono state solo le aziende e le imprese a trasformarsi, ma anche i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori. In pochi oggi ripongono fiducia nei grandi sindacati del passato socialista, mentre piccoli sindacati indipendenti stanno combattendo contro atti intimidatori e pressioni dei dirigenti d'azienda in Bosnia, Serbia, Albania e oltre. Andra Pepic, dottoranda di Banja Luka, che studia il ruolo dei sindacati nella Bosnia odierna, afferma che sebbene i sindacati abbiano ancora potere, il loro ruolo è stato notevolmente ridimensionato nei decenni passati. Con la transizione del socialismo al capitalismo, i sindacati sono stati costretti ad arrangiarsi ed adattare la loro attività nel nuovo sistema. L'adattamento è stato reso ancora più difficile, secondo Andela Pepic, dagli sforzi delle élite politiche ed economiche per mantenere i lavoratori docili e privi di potere rappresentativo. La repressione sindacale comune, esemplificata da minacce di licenziamenti e tentativi di corrompere attivisti sindacali e leader, afferma aggiungendo che alcuni sindacati sono politicamente compromessi. Marko Miletic, redattore di Masina, con sede a Belgrado, testata web focalizzata su questioni lavorative, descrive i sindacati della Jugoslavia socialista come un cuscinetto tra il governo e i lavoratori insoddisfatti. Erano efficienti nel risolvere problemi lavorativi individuali, ma trascuravano completamente la lotta collettiva di classe, dice Miletic. Negli anni 90 questi sindacati si sono trovati di fronte alla domanda: qual è il ruolo dei sindacati nel capitalismo? Sfortunatamente molti di loro devono ancora trovare una risposta adeguata. Anche se stati e imprenditori hanno portato avanti politiche svantaggiose per i lavoratori, afferma, ci sono ancora molte persone che lottano per migliorare la posizione dei lavoratori. Spero che alcune di queste persone siano in grado di infondere nuova vita al movimento sindacale in tutta la regione, ma speriamo in tutto il mondo, perché comunque i sindacati sono messi male da tutte le parti. La fabbrica di detersivi Dita a Tuzla è stata fondata nel 77 grazie a una partnership con un investitore italiano di Genova, pensate, con nuove tecnologie e licenze occidentali. Ha prodotto gran parte del sapone e detergente della Jugoslavia. La fabbrica ha continuato il suo lavoro fino al 92, quando la guerra ne ha interrotto la produzione per molti anni. La fabbrica ha faticato a rimettersi in piedi. Aveva perso il mercato jugoslavo e i prodotti più economici provenienti dall'Europa occidentale inondarono il mercato bosniaco. Solo nel 2001 il governo ha deciso di privatizzare la ditta. Quando è iniziata la prima delle molteplici fasi di privatizzazione, la fabbrica aveva 780 lavoratori. Attraverso anni di cattiva gestione, prestiti sospetti presi da nuovi proprietari e contratti dubbiosi, la ditta venne ridotta e infine chiusa. Nel 2012 il proprietario chiuse la fabbrica e iniziò a vendere le attrezzature. Gran parte degli operai perse il lavoro. Lo smantellamento totale della fabbrica è stato però ritardato da cause giudiziarie e investigazioni su potenziali atti criminali legati al processo di privatizzazione. Nel 2013 erano rimasti 119 operai, che da mesi non ricevevano stipendi, assicurazioni sanitarie e contributi pensionistici. Nonostante ciò, si rifiutarono di lasciare la fabbrica. Buzulazic era tra loro. I proprietari dell'azienda vennero accusati di azioni sospette e Buzulazic ricorda che il loro sindacato, anziché guidare la lotta, era in silenzio. Tutto era in mano ai soli lavoratori. Successivamente la loro battaglia per i propri diritti si intensificò e Buzulazic invitò i lavoratori a disobbedire ai dirigenti. Seguirono cause legali, accuse e scioperi. Buzulazic venne punita con una riduzione dello stipendio e un cambio di mansioni. Invece di lavorare in laboratorio come ha fatto per anni, le venne dato il compito di pulire bagni. Quei pazzi non sapevano che stavano sbagliando tutto, mi hanno solo resa più forte. Un altro sciopero dei lavoratori della ditta avvenne all'inizio del 2014. Ben presto altri lavoratori di Tuzla e delle aree limitrofe si unirono alle proteste e in breve il movimento si diffuse in tutto il paese. Quella che sarebbe divenuta nota come Primavera Bosniaca imperversò nei centri urbani, dove i cittadini manifestarono contro la corruzione del governo e la compiacenza di fronte a disoccupazione e povertà diffuse. Alla fine delle proteste alcuni edifici governativi erano stati dati alle fiamme e numerosi funzionari dei governi locali erano stati obbligati alle dimissioni. Alla fine i lavoratori della ditta hanno vinto, anche se solo in parte. I lavoratori rimanenti hanno gestito una riapertura limitata della produzione, ma alla fine l'unico modo per tenere in vita l'azienda è stato quello di un nuovo proprietario che potesse fare nuovi investimenti e assolvere i debiti. Nel 2015 la ditta ha trovato un nuovo proprietario che ha accolto parte delle richieste dei lavoratori. Però Buzulazic è arrivata alla fine della battaglia, è andata in pensione nel 2017, ma solo dopo che il nuovo proprietario l'aveva espulsa dalla fabbrica temendo che potesse guidare una nuova ribellione. Quando se n'è andata, la fabbrica le doveva ancora 65 mesi di stipendio. 65! Comunque. Dopo la caduta del regime di Hoxha, quindi stiamo parlando di Albania, nei primi anni 90 iniziarono a prendere forma sindacati indipendenti. I loro militanti si sbattevano per i salari dei lavoratori e per le condizioni di lavoro, ma allo stesso tempo erano in conflitto con i sindacati socialisti ancora legati ai poteri forti. I sindacati hanno origini gloriose in Albania, afferma Arlin Cuori, docente e attivista per organizzazioni politiche in Albania. Erano molto potenti nel 91 quando sono riusciti a organizzare la classe operaia quasi ovunque, sono riusciti persino a organizzare uno sciopero generale nel 91. il risultato più alto raggiunto dalle nostre organizzazioni sindacali. I lavoratori di diversi settori lasciano il loro lavoro e scioperano e scioperarono contemporaneamente. Ma questo periodo di potere e attivismo sindacale ebbe vita corta. Ben presto i sindacati hanno iniziato a ridimensionare e a perdere il loro potere. Nel 1992 è iniziato il processo di privatizzazione che non ha portato al recupero delle aziende, ma nella maggior parte dei casi le ha portate alla fine. Negli ultimi anni, gran parte dell'attivismo dei sindacati indipendenti in Albania ha riguardato esclusivamente le industrie pesanti, quelle minerarie e petrolifere. Ne abbiamo parlato svariate volte, perché in Albania, soprattutto la questione dei minatori, è fortemente sentita, perché è in condizioni pietose, dove la gente rischia la vita tutti i giorni per veramente due spiccioli, a volte senza neanche essere pagati. Nel 2020 i lavoratori dell'industria petrolifera fondarono un sindacato indipendente, la United Oilmen's Union. Il catalizzatore per la creazione di questo movimento è stato lo smantellamento della raffineria petrolifera Ballash dopo un cambio di proprietà. In questo processo 800 lavoratori rimasero disoccupati diversi mesi e diversi mesi dei loro salari non vennero mai pagati. Per l'occasione il sindacato ha condotto una serie di proteste, incluso uno sciopero della fame di 42 giorni. Dopo il 17 giorni, le proteste iniziali guidate da uomini del sindacato sono stati direttamente i lavoratori a prendere in mano la situazione e ad estendere lo sciopero a 24 giorni aggiuntivi. Sokol Dautaj, a capo del nuovo sindacato, afferma che si sono sentiti traditi dal vecchio sindacato. Dautaj è ora senza lavoro a causa dello smantellamento della raffineria. A motivarlo nel portare avanti la sua campagna e l'obiettivo è ottenere un nuovo proprietario i 13 mesi di stipendio arretrato dal nuovo proprietario i 13 mesi di stipendio arretrato di alcuni suoi colleghi per un totale di 8 milioni di euro. Sindacati indipendenti sono sorti anche in ambiti lavorativi meno tradizionali, per esempio il sindacato Solidarity si è formato nella sede del call center più grande d'Albania a causa dei licenziamenti di alcuni dipendenti di quest'ultimo. Come afferma Tonin Presi, leader della Solidarity, non si aveva alcuna protezione come impiegato di call center e non c'era alcuna speranza di essere sostenuti dai sindacati esistenti. L'Albania è uno di quei paesi, ma come anche la Romania o altri paesi dell'est Europa, che sono diventati un po' il centro dei call center, del custom service, insomma chiamiamoli proprio principalmente call center, ma anche appunto servizi ai clienti di tante grandi ditte, motivo per il quale poi appunto tu chiami a volte o vieni chiamato da là. Questo però, come sappiamo, il mondo dei call center anche qui da noi non è che sia particolarmente protetto, figuriamoci in paesi dove non è protetto quasi niente. Quindi questa la compagine appunto del sindacato della Solidarity si è inserita in uno spazio vuoto perché non c'era nessuna tutela. Durante la pandemia Solidarity ha portato avanti lotte contro l'installazione di videocamere nelle case dei lavoratori, case che i dirigenti volevano per monitorare loro, perché lo smart working, certo. Abbiamo fatto tutto ciò che era in potere al nostro sindacato e a questo provvedimento è stato alla fine cancellato, spiega Presi, descrivendo questa battaglia come una delle più grandi vittorie di Solidarity. Perché poi ci sarebbe da parlare anche della questione dello smart working, chiaramente, che butta il carico sulle spese del lavoratore, riscaldamento, raffreddamento, quindi insomma condizionamento dell'aria, energia elettrica, wifi, insomma come si dice, internet, poi dice, ma internet tanto ce l'hai uguale a casa, ho capito, non è la stessa cosa, ce l'ho, lo pago per la casa, per i miei cazzi, non per far guadagnare un'altra persona. E qui ci starebbe da ragionare anche dal punto di vista della tutela del lavoratore proprio da questa cosa qui, cioè lo smart working tendenzialmente butta sul lavoratore gran parte delle spese che ha il datore di lavoro e quindi questo, vogliamo renderlo legale, bene, diamo, non so, legalizziamolo, rendiamo allora a questo punto un qualcosa con un rimborso, non lo so, in parte no, secondo me non dovrebbe proprio esserci, però per certi lavori chiaramente è chiaro, un giornalista fa lo smart working, cioè lo fa dov'è, però altri lavori invece tutto sommato dovrebbe... Comunque più tardi durante la pandemia Presi è stato licenziato dal call center per la sua appartenenza al sindacato, ha menzionato altri 8 casi di suoi colleghi che sono stati licenziati dopo che hanno reso pubblica la loro appartenenza sindacale, hanno avviato una causa in tribunale per il licenziamento improprio, ma nel frattempo Presi ha difficoltà a trovare lavoro in qualsiasi altro call center, chiaramente. Ale in cuore afferma che può essere difficile per i lavoratori formare i propri sindacati, indipendentemente dalle aziende e dalle autorità. c'è un periodo intermedio piuttosto pericoloso tra il momento in cui si fonda un sindacato e quando è sufficientemente forte e diffuso tra i lavoratori in grado di proteggerli tutti, specialmente i leader sindacali, da licenziamenti ingiusti. Questo vale anche qui, va detto. I sindacati di base sono quelli poi ci interessa, perché sappiamo qui a noi che i grandi sindacati purtroppo tendenzialmente non funzionano, o sono asserviti o chiudono un occhio, insomma non sono efficaci, mettiamola così, non sono sempre totalmente dalla parte del lavoratore, e però sono talmente grossi e tendenzialmente la gente poi è costretta a prendere la tessera di questi. Ci sono però dei sindacati che vengono dal basso e che però non sono accettati ai tavoli di contrattazione sindacale a livello nazionale, che però invece lavorano molto bene, e che sarebbero quelli da supportare. Il problema è che subiscono molto più facilmente, non essendo sindacati potenti, delle rappresaglie da parte dei datori di lavoro. E succede anche qui da noi in Italia, dove c'è comunque una legge che un minimo in tribunale ti protegge da con licenziamento illegittimo, e lì invece no, chiaramente. La fabbrica di cavi, passiamo invece alla fabbrica di cavi sudcoreana Yura Corporation, ha iniziato la sua produzione in Serbia, quindi ci spostiamo in Serbia, torniamo in Serbia nel 2010. Ben presto ha aperto diverse filiali nel sud del paese, Leskovac, Nis e Raqqa, che poi forse non si leggono così, vabbè. Gli stabilimenti nati grazie a un accordo con il governo sono stati pubblicizzati come un mezzo per creare migliaia di posti di lavoro in un'area del paese economicamente depressa, ma dopo aver aperto sono emerse le rinunce ai lavoratori, come hanno affermato alcuni durante le proteste il 1° maggio di quest'anno. Queste non sono fabbriche, ma sadiche camere di tortura. Anche se i lavoratori di Yura sono riusciti a riunirsi e organizzarsi ad unirsi in organizzazioni sindacali prima della pandemia del 2020, i rappresentanti sindacali con più sostegno di Solidarity sono diventati bersagli. Dopo che Predrag Stojanovic, sindacalisti di Leskovac, ha parlato apertamente davanti ai media dei problemi in fabbrica, ha ricevuto un avviso di prelicenziamento che lo accusavano di aver svelato segreti aziendali. Ah sì, ti pare. Stojanovic e Zoran Marjovic, altro sindacalista, sono poi stati portati in tribunale da Yura. Il caso è ancora aperto. Hanno fatto una causa contro di noi per aver presumibilmente danneggiato la reputazione dei dirigenti e l'affidabilità creditizia. Il problema principale in realtà era il nostro sindacato, afferma appunto Marković, notando che ci sono stati casi simili in tutta la Serbia. Il presidente del sindacato indipendente lavoratori metalmeccanici della Serbia ha recentemente aperto un caso contro Yura, rivendicando che ai lavoratori sono vietati riposi giornalieri e settimanali. Ma perfetto! L'industria del legno, invece, spassiamo, era tempo fa uno dei simboli della Bosnia, quindi torniamo in Bosnia. La più vecchia impresa del settore, Nova Dipo, è attiva da oltre 180 anni in un piccolo paese chiamato Podravci, nei pressi di Gradiska, vicino al confine con la Croazia, nel nord del paese. L'azienda era statale durante il socialismo e venne privatizzata nel 2008. Sembrava che le cose andassero meglio con l'avvento del capitalismo privato, dal capitale privato, ma dopo qualche anno i lavoratori denunciarono un periodo di maltrattamenti e abusi da parte dei dirigenti. Dopo una serie di licenziamenti e minacce straordinari non pagati e perfino esclusioni dall'uso del bagno durante le ore lavorative, rendi conto, alcuni dei lavoratori decisero di riformare il proprio sindacato. Circa 140 lavoratori si unirono fin dall'inizio. Secondo il cofondatore del sindacato, che è Milovan Tenzekic, i dirigenti convocarono i membri del sindacato dicendo: se volete lavorare, dimettetevi dal sindacato. Contatto di dichiarazioni precompilata su cui dovevano solo porre una firma per lasciare il sindacato. In seguito a questa azione dei dirigenti, solo 40 lavoratori rimasero nel sindacato. Il tentativo del sindacato di ottenere supporto dai sindacati settoriali della Repubblica Sprazka non portò a nessun risultato. Nel mentre alcuni lavoratori vennero messi in cassa integrazione e altri vennero assunti al loro posto. Almeno uno è stato licenziato mentre era in malattia. La leadership sindacale vide queste azioni come un tentativo di frammentare il sindacato stesso. Milos Mitran, membro del consiglio del sindacato, è uno dei lavoratori licenziati. Siamo stati temporaneamente sospesi nel 2020. Il prerequisito per tornare a lavorare era rilasciare il sindacato. Non lo volevo fare, così sono stato licenziato. Smitran afferma che i direttori organizzativi si sono presentati alla sua porta di casa ripetutamente, dicendogli che se avesse lasciato il sindacato i direttori gli avrebbero permesso di tornare al lavoro. Al contrario, Smitran ha aperto una causa contro l'azienda per chiedere 2 anni e 8 mesi di salari arretrati. La procedura del tribunale sono andate avanti per anni e sono state rimandate già 2 volte. L'azienda ha dichiarato che la sindacalizzazione non ha niente a che fare con le casse integrazioni. Tendezri sottolinea come i sindacati hanno poca possibilità di manovra. Oggi il sindacato Nova Dipo esiste solo sulla carta. Smitran e Tendezric ricordano come furono indicati come ribelli a Podraci. Smitran è stanco e non ha più intenzione di lottare, mentre Tendezri si sta preparando per le prossime battaglie. Insomma, qual è lo stato dell'arte del lavoro nei Balcani occidentali centrali? Una merda. Una merda totale. Perché fanno un po' quello che vogliono. Perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica, non che prima fosse perfetto, non lungi da me a dire fosse il paese di lì, i paesi di Liaci, anzi, in alcuni casi tremendi, però purtroppo non ha portato certo un miglioramento, anzi, il capitalismo ha portato dei peggioramenti. Però dice, vabbè, però l'arrivo della democrazia in qualche modo fa da quello che deve fare, cioè tendenzialmente quantomeno bilanciare gli effetti negativi del capitalismo. Col cazzo! Tendenzialmente, purtroppo, in molti di questi paesi lo Stato è legato, come abbiamo visto per esempio in Romania, con con appunto i grandi imprenditori o i proprietari delle grandi fabbriche, oppure appunto fanno un po' quello che vogliono, lo Stato non è abbastanza forte per controbattere, anche perché questi qui ti dicono, se vuoi lavorare, vieni alle nostre audizioni, se no. Se poi le condizioni sono anche non poter andare in bagno, cazzi tuoi, vedi di rigare dritto. Questo è quello che un po' però succede anche qua, a volte non così lampante, ma ragazzi, cioè abbiamo gli schiavi nel sud Italia, non scordiamoci questa cosa, ma non solo, abbiamo tanti, non so, penso alla logistica, penso appunto a tante parti della nostra società che vivono cose molto simili purtroppo, e i nostri sindacati, come abbiamo detto, non sono purtroppo sufficientemente forti. Però abbiamo ancora uno Stato, comunque una legislazione che protegge in parte, riesce in qualche modo, poco o male, ma qualcosina riesce a fare. In questi paesi purtroppo nulla. E il fatto che siano in balia degli eventi e che siano a metà fra l'Unione Europea e le ingerenze russo, cinesi, americane, non aiuta certamente la stabilizzazione, diciamo, sociale di questi paesi, e quindi rimangono così a discapito dei propri cittadini in balia, dei grandi proprietari dei mezzi di produzione o dei proprietari dei grandi fondi di investimento. Questo è quindi l'unico modo, sarebbe riuscire a organizzarsi anche più che a livello territoriale, superare i confini. Questo è possibile? Attualmente no. Attualmente no, ma continuiamo con le lotte dal basso. Radio Wombat le sostiene sempre, chiaramente non indiscriminatamente, ma tendenzialmente quello che si muove dal basso è buono, molto spesso, la maggior parte delle volte, quindi noi lo sosteniamo e io continuerò per il mio piccolo a cercare di raccontarvi i movimenti dal basso o comunque le grandi problematiche appunto sociali che albergano nei nostri vicini, non dimenticando appunto un'ottica globale, perché non va mai dimenticata. Poi chiaramente parliamo di geopolitica, di guerre, di quello che volete, però poi anche della ciccia quotidiana che passa da questi sindacalisti in Serbia, Bosnia e cos'era? Bosnia, Serbia, Albania, per esempio, ma non solo, e passano anche però dall'Italia, da Firenze o da mille altri posti. Quindi continuiamo a diffondere quantomeno il verbo. Bene, sono decisamente arrugginito, mi dispiace, mi perdo in chiacchiere, avrei tante cose da raccontare e continuare a raccontare, ma diciamo il tempo è terminato, perché la puntata di oggi raggiunge, vediamo, le ben 2 ore e mezzo, voglio esagerata! Basta, devo chiudere qua, ci sentiamo non il prossimo giovedì, ma il giovedì successivo, sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. C'è un grande palinsesto da seguire, quindi guardatevi su, starete sicuramente sentendo, ma o sulle AM o 1359, oppure appunto sul sito radiowombatfirenze.net. Guardatevi tutto il palinsesto, perché è pieno di roba interessante. Piano piano ricrescerà dopo le pause estive, e sempre un po' ci comprime, ma ora rinascerà. Noi ci sentiamo non questo giovedì, ma il giovedì quello dopo, e parleremo ancora di Balcani, ma non solo, qui col buon Tuco. E niente, grazie a tutte e tutti per essere rimasti con me, e buona vita. E buona lotta.
Čim progledam ujutru, okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koliko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno za tu, da li će novi rad da poče Rusija i NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem, da mi čuna ne zatrokira. Gledali se tope, kuće.